Grazie. Prego, segretario, proceda con l'appello. Per favore. Un attimo di serenità, per favore. Scusate. Scusate. Facciamo la fine. Dai, Marco, falla finita. Prego, segretario, proceda con l'appello.
Mazzanti. Dalì. Nicolai. Giacomelli. Scarnato. Peruzzi. Galigani. Drovandi, Innocenti Lisa, Magazzini, Cervo, Gori, Berini, Canigiani, Cialdi, Rossi, Innocenti, Giorgio. Sì, però, allora, Galigani presente, correggo.
Bene, ravvisato il numero legale, si dà inizio al Consiglio Comunale, buonasera a tutti, e nomino scrutatore Cialdi Alessandro, Giacomelli Gabriele e Gori Fiorello. Niente, scusate per il ritardo, ma niente, c'era, mi sembra una sede più che lecita per portare le rimostranze da parte dei cittadini in momenti così difficili. Mi sento soltanto di augurare, se è possibile, augurare una pronta guarigione soprattutto al carabiniere più gravemente ferito ieri nell'attentato e di ringraziare le forze dell'ordine per quello che stanno facendo per la nostra sicurezza, anche in conseguenza dell'arresto, sembra, delle persone che hanno ucciso il parroco di Tiziana Don Mauri. Bene, da parte mia non ci sono comunicazioni, se ci sono nominazioni da parte del sindaco, si dà inizio alla seduta del Consiglio Comunale. Punto numero 1, approvazione verbale Consiglio Comunale del 25/3/2013. Se ci sono degli interventi. Bene, chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero 2, rendiconto esercizio finanziario 2012 e approvazione. Interviene l'assessore Musumeci.
Buonasera a tutti. Come tutti gli anni in questo periodo c'è il passaggio dell'approvazione del rendiconto e della gestione finanziaria dell'anno prima. La presentazione del rendiconto della gestione dell'anno precedente è un momento particolarmente importante, perché l'amministrazione è il momento di presentare il lavoro svolto. Ci parlano di un bilancio sano, nonostante il dissennato intervento ministeriale in materia di finanza pubblica. Basti ricordare che l'IMU 2012 è stata approvata, è stata anticipata con un provvedimento di urgenza. 2012, quello di cui stiamo parlando con questo rendiconto, è stato caratterizzato dall'incertezza delle stime ministeriali, del gettito IMU e del correlato fondo sperimentale di riequilibrio. Se qualcuno pensa che ad oggi il quadro finanziario 2012 sia schiarito e stabilizzato, quasi cinque mesi dopo, perché fra pochi giorni siamo a maggio, da zero delle finanze per oltre 573.000 euro di minori assegnazioni indebitamente tagliateci alla fine di ottobre, ai primi di novembre, sul bilancio 2012. Abbiamo parlato comunque di bilancio sano, in particolare ci preme sottolineare che nonostante le note difficoltà di finanza pubblica abbiamo rispettato in pieno il patto di stabilità interno. I parametri di deficitarietà strutturale sono tutti negativi e l'avanzo di amministrazione è pari circa 861.000 euro. Terrei però a precisare, perché sicuramente mi verrà imputato in seguito, che una cifra di questo genere rispetto al nostro bilancio è sicuramente fisiologica, non è dovuta a un malgoverno, anzi è sicuramente fisiologica. Visti i tempi che viviamo, basta pensare che all'ultimo decreto legge dell'8 aprile del 2013 per lo sblocco dei pagamenti della pubblica istruzione, ci sembra importante sottolineare che alla data del decreto il nostro comune aveva già pagato il 95%, ovvero quasi la totalità delle liquidazioni di spese per gli investimenti degli anni 2012 e gli anni precedenti. Vorrei precisare che ci sono delle amministrazioni pubbliche che a tutt'oggi non hanno ancora finito di pagare il 2011. Quindi il nostro comune è perfettamente in linea con quelli che sono i pagamenti per il bilancio 2012. Questa amministrazione comunale ha inteso e intende mantenere una macchina comunale al passo con i tempi, investendo in programmi online, snellendo e informatizzando i procedimenti interni. Vuole incrementare la professionalità del personale con un'adeguata formazione e tutto questo è stato fatto. Vedete anche in questi giorni, avete visto sulla stampa le sinergie che abbiamo intrapreso insieme al Comune di Agliana e di Montale per combattere quella che è l'evasione fiscale. Abbiamo fatto un percorso finanziato dalla Regione Toscana e tutto questo va in quella direzione per cercare di ridurre quelli che sono per ridurre l'evasione fiscale, non sicuramente in maniera vessatoria, ma in maniera da avere una ripartizione delle tasse più equa a tutti i cittadini. Tutto questo per assicurare ai cittadini i servizi che anche quest'anno sono stati importanti, sia come quantità sia come qualità. I vari servizi offerti sono importanti, ma impegnano notevoli risorse del bilancio comunale. È per questo che, tra l'altro, intendiamo sottolineare il lavoro svolto per il recupero dell'evasione tributaria. Anche quest'anno sono stati accertati ben 750.000 euro, attività quest'ultima che riteniamo fondamentale per assicurare la dovuta equità sociale e quindi un equilibrato sviluppo sociale dell'intera comunità amministrata. Il Comune ha garantito ai cittadini vari servizi, che in questo momento di crisi diventa sempre più difficile assicurare negli attuali livelli quantitativi e qualitativi. Penso sia utile fornire alcuni significativi dati. I bambini frequentanti i nidi sono stati 165, di cui 114 in strutture comunali. Ogni bambino è costato mensilmente 632,78 euro, ma per le famiglie il costo è stato di circa il 37%, ovvero di 234,13 euro. La mensa ha servito 1.767 bambini, fornendo nell'anno scolastico 230.468 pasti, circa 1.245 pasti al giorno. Il costo medio del pasto è di 5,25 euro, ma il costo sostenuto mediamente dalle famiglie è pari al 63%, ovvero 3,30 euro. Particolare attenzione è stata posta nella graduazione delle tariffe, basti pensare che sono previste dalla nostra amministrazione ben 19 fasce ISEE. E che anche il costo massimo sostenuto per ogni singolo pasto è comunque inferiore al costo effettivo del pasto stesso. Fino ad oggi il Comune ha cercato di soddisfare la domanda da sempre crescente di servizi sociali. Il numero degli adulti assistiti è passato da 532 nell'anno 2010 a 713 nell'anno 2012, corrispondente a un aumento del 34%. Se questo sta a significare dell'attenzione che ha messo il Comune verso queste fasce, sicuramente questo ci parla anche di una crisi sociale e economica che sta dilagando. Il numero dei contributi affitti erogati è passato da 283 a 327, corrispondente a un aumento del 16%. Purtroppo, se da un lato il Comune, come dimostrano i dati citati, è chiamato a rispondere a una domanda crescente di servizi in campo sociale, dall'altro i tagli lineari della spesa pubblica riducono notevolmente la nostra capacità di azione e di sostegno alle fasce più deboli. E di questo ce ne rammarichiamo. Grazie.
Grazie, Assessore Musumeci. Chi chiede di intervenire? Se non ci sono interventi, si passa al consigliere Cialdi.
Buonasera, buonasera a tutti. Allora, mi sento neanche tanto bene, quindi mi scuserete se tergiverserò forse un pochino di più. Il nostro assessore ha presentato il bilancio 2012. Il bilancio 2012 riguarda, è un anno particolare che è a cavallo di due amministrazioni. È iniziato con l'amministrazione Sergio Gori e finisce con l'amministrazione, è finito con l'amministrazione Mazzanti. Noi quando dovemmo approvare il bilancio preventivo non lo approvammo perché lo ritenevamo molto debole e se possibile alla fine è ancora più debole e tutte le nostre preoccupazioni di allora purtroppo, perché io voglio bene a questo paese, purtroppo sono ancora tutte lì e anzi peggiorate perché è passato un anno. Il nostro assessore dice giustamente il bilancio è sano. Il bilancio è sano anche se non entra nulla e non si spende nulla. Il bilancio è perfetto, non ci sono debiti. È un po' quello che è stato fatto in questo comune. È vero che il governo non ha aiutato. È vero, e questo va riconosciuto perché chiunque fosse lì a sedere dovrebbe fare conti con una legislazione, posso dire ridicola? Lo dico, ridicola, perché non permettere a comuni che hanno i soldi, che hanno stanziato denari per fare lavori, opere, e poi non poter pagare le imprese, credo che sia una cosa, grazie a questo famigerato patto di stabilità, credo che sia una cosa tutta nostra italiana, intendo. E quindi io spero che sia il punto numero uno che il prossimo governo, il governo che si è messo in moto in queste ore, metta al punto all'ordine del giorno e spero molto in quel ministro Delrio che ha fatto il sindaco e quindi sa bene di cosa si parla. Anche se non è nella mia parrocchia, ma non credo che contino molto ora le parrocchie. Conta chi ha voglia di fare e bene. Diceva l'assessore che l'IMU, e anche questa è una cosa incredibile, che l'IMU non si sa ancora bene quanto se ne dovrebbe essere riscossa. Ha parlato delle fasce ISEE che sono aumentate, quindi ha portato a un miglioramento del servizio. Mi sono contento di questo perché è una cosa per il quale molto, molto con tutti i nostri limiti, ma abbiamo contribuito anche noi a fare. Ogni tanto dall'opposizione qualcosa di buono si fa anche noi. Veniamo a quello per cui il nostro voto non sarà purtroppo favorevole per voi. Io dico, questo comune non fa nulla, nulla, e è quello che imputo maggiormente a questo comune, non farsi sentire. Allora noi abbiamo degli impegni. Abbiamo un PIUS da rispettare, nel 2014 teoricamente ci dovrebbe scadere il termine per fare tutta una serie di opere. Noi in tempi non sospetti abbiamo sempre detto che era impossibile che questo termine venisse rispettato, che era impossibile realizzare queste opere, che era impossibile trovare soldi, ma anche non era realistico poterle realizzare queste opere, ma invece tanto la gente crede un po' a tutto e quindi abbiamo messo sul piatto la realizzazione di una piscina, di piste ciclabili, realizzazioni d'asili nido e allora vorrei soffermarmi un attimino su tutte queste opere che è da una vita che ne sentiamo parlare e è da una vita che non si vengono, che non si vedono realizzate. Pensate al prolungamento della via Firenze. L'assessore ai lavori pubblici, Romiti, era di là, capogruppo del Partito Democratico, vede che si gratta in capo perché mi sembra giusto. Nel 2009 disse che entro la fine del 2010 veniva sicuramente finito il prolungamento. Nel 2010 disse che sicuramente nel 2011, nel 2011 sicuramente nel 2012. Ora si legge sui giornali che forse a fine 2014, io, e la cosa che mi dà più dispiacere e che mi fa più arrabbiare, è che noi abbiamo pagato tutto. Cioè, la cosa che veramente dovrebbe fare imbufalire questa giunta è che noi abbiamo pagato tutto fino all'ultima lira e per colpa di altri noi siamo sempre qui a margini, relegati in terza, quarta schiera. E questa è una colpa che io fo a quella giunta, che io fo all'amministrazione. Un'altra colpa che fo all'amministrazione: aver buttato via 400.000 euro in quella piscina, perché tutte le problematiche di quella piscina erano note a tutti, però si sono spesi dei soldi e ho visto che in bilancio ci sono altri soldi per fare opere pubbliche, probabilmente per fare opere pubbliche in un posto che non vedrà mai lì la piscina. Le piste ciclabili. Le piste ciclabili, abbiamo speso tanti soldi per fare progetti, per fare inviare anche alle persone degli espropri per i terreni sui quali dovevano essere realizzate le piste ciclabili, e ancora non siamo a niente. Abbiamo perso due ricorsi ridicoli, lo dico io, ridicoli, e la domanda che faccio a questa amministrazione, chiedo, ma è stato preso nessun tipo di provvedimento contro chi ha sbagliato? Questo tipo di provvedimento, quel bando che è stato bocciato, o meglio, che è stato impugnato e quindi è stato poi dato ragione a chi l'ha impugnato, se non si può parlare nemmeno al bilancio, io onestamente, vabbè, concludo. È stato, dicevo, chiesto niente a quel funzionario che è stato profumatamente pagato e poi se n'è andato lasciandoci in braghe di tela e basta, con due ricorsi sballati e giustamente persi. No, ve lo dico subito, non è stato chiesto nulla. La misericordia, che fa parte dei Pius, molto probabilmente non verrà fatta lì. L'asilo nido è fermo anche questo con le quattro frecce, perché è fermo un altro asilo nido, o meglio, è in gravissimo ritardo un altro asilo che, se non si conclude questo, non si può andare avanti con l'altro. Non parliamo di quella tangenziale che da via Firenze doveva collegare la rotonda sulla Folonica, con il sottopasso, con il traforo, anche lì progetti pagati, espropri inviati alla gente con tanto di soldi, ce n'ho un pacco alto così in ufficio io, e anche queste sono opere realizzate, fatte, messe in movimento, quindi qualcuno l'ha fatte e qualcuno ha riscosso il lavoro stato fatto, e anche lì tutto morto, non si sa più nulla di quella tangenziale. E poi il milione di euro di oneri che non abbiamo incassato grazie alle fandonie messe in giro dal precedente assessore ai lavori pubblici, l'assessore all'urbanistica, che diceva, e qui mi dispiace che gli organi di stampa, la gente non abbia ancora capito che la gravità del piano, del regolamento urbanistico, non è tanto area PD, non area PD, è aver detto da tutte le parti che le aree APD erano una bella cosa perché venivano fatte le opere e naturalmente pagati gli oneri. In realtà, come si sa bene, come si è visto col progetto unico, progetto approvato, verranno sì fatte delle opere, che peraltro serviranno solo per quell'intervento, ma il milione di euro di oneri non sono stati pagati e non verranno mai pagati. Quindi si fanno fare 6.000 metri quadrati di edifici senza pagare un euro di oneri.
Grazie consigliere Cialdi. L'ho richiamata perché è vero che nel regolamento è previsto di sforare i tempi, ma andrebbe, se uno ha intenzione di farlo, concordarlo prima con tutto il Consiglio Comunale. Ma comunque, tutto sommato, ha parlato 9 minuti, ecco, non è che... Chi chiede di intervenire? Consigliere Cerbo.
Buonasera a tutti e intanto permettetemi di soffermarmi soltanto un attimo sul fatto che ci ha visto all'inizio coinvolti una protesta naturalmente molto più che simbolica della signora Rita Fantechi, alla quale va tutta la mia comprensione, perché già da tempo conoscevo, avevo parlato con la signora di queste problematiche e la signora sa, ne avevamo parlato, che e non sappiamo, lo sapete tutti voi, ma lo sappiamo tutti noi, purtroppo certe cose non possono, non avvengono per colpa del sindaco, della giunta, ma perché viene decisa altrove e di altri sono le competenze. Ma questo non vuol dire che non si debba protestare. Io trovo che sia sacrosanta questa protesta, perché siamo arrivati veramente, ne abbiamo parlato anche in una riunione di maggioranza, al limite della sopportazione per tutti i vari balzelli che ci ritroviamo a dover sostenere continuamente ogni volta che si avvicenda un governo o un ministro, c'è qualche altra tassa che ci piove addosso sulle spalle, diventa insostenibile il peso per i cittadini a dover far fronte a queste cose. Io credo che questa protesta sia stata sacrosanta, magari non era il luogo giusto, però credo che per una persona che cerca di difendere un'attività commerciale, lavora con i denti, con le unghie, cerca di difendere un'attività per se stessa e per la propria famiglia, per i propri figli, abbia anche diritto ad avere la nostra comprensione e a vedere rappresentata questa protesta in altre sedi. Detto questo, io volevo esprimermi per quanto riguarda questo bilancio. L'assessore ci ha letto questo documento, ne ho una copia anch'io e naturalmente è un documento che avremmo voluto molto più coraggioso, molto più ambizioso. Chi non avrebbe voluto un documento diverso? Ma è l'unico documento possibile e compatibile con i tempi che stiamo vivendo. Tempi che sono stati dettati non a caso da scelte politiche che sono state effettuate non oggi ma ieri da coloro che hanno deciso di fare strategie politiche che ci hanno portato a dover subire un patto di stabilità che non consente nemmeno ai comuni virtuosi che hanno risorse a disposizione di poter fare quello che avrebbero intenzione di fare, perché sembra che in Italia ci sia la regola che se molti fanno bene e pochi sbagliano, vale la pena che paghino tutti quelli che hanno fatto bene anche per quei pochi che hanno sbagliato. Voglio dire, ci sono dei comuni con dissesti finanziari che sono noti a tutti, ce ne sono altri virtuosi. Mi pare che il nostro comune sia fra i comuni virtuosi, però non abbiamo una certificazione, me l'aveva spiegato il sindaco una volta perché mancava un atto, ma rientra fra quei comuni che non hanno debiti, che non hanno pendenze e di questi tempi non mi pare una cosa del tutto banale e scontata. Anzi, certamente, chi è che non vorrebbe avere un comune che in modo ambizioso progetta, programma, opere, investimenti lungimiranti che vanno a disegnare uno scenario diverso del nostro paese, ma ce lo impedisce la legge. Difatti il patto di stabilità è stato votato dal PD, PDL, mi pare ci fosse anche l'UDC, qualche cosa di questo genere. E io mi auguro che il buon senso di chi ora è chiamato a governare il nostro paese prevalga su questi aspetti. È vero che abbiamo un paese da risanare, ma è vero anche che a furia di risanarlo l'abbiamo stremato, l'abbiamo messo in ginocchio, perché abbiamo impedito di fare anche quello che poteva essere fatto. In fondo, se si fanno degli investimenti si fa partire anche lavoro in un comune e quindi si genera economia. Detto questo, io volevo anche apprezzare lo sforzo che viene compiuto e che è stato compiuto dalla nostra amministrazione di effettuare i pagamenti al 95% verso coloro che lavorano per le pubbliche amministrazioni, perché questo vorrebbe dire a mettere in ulteriore sofferenza coloro che lavorano per realizzare opere, e credo che sia anche una questione etica. Insomma, quando si lavora prima o poi bisognerà riscuotere. Io so di molte situazioni in cui i pagamenti effettuati con molto ritardo hanno inciso pesantemente sulla chiusura di alcune aziende, soprattutto quelle che lavorano nel campo della pubblica amministrazione. Apprezzo molto lo sforzo che va nella direzione dell'evasione tributaria, perché credo che non ci si possa assolutamente permettere, lo accennava anche la signora Fantechi prima, di pagare pochi per tutti. No, tutti paghiamo poco, ma paghiamo tutti, perché non ce lo possiamo più permettere, e quindi naturalmente quelle fasce sociali che non possono pagare dovranno rendere conto attraverso l'ISEE. Ci sono 19 fasce che consentono di accedere a quindi una possibilità enorme al pagamento quasi personalizzato di tariffe e di servizi, però quel che si deve va pagato. Insomma, non si può certamente pensare di fare furbi e di evadere, perché insomma pagare le tasse vuol dire, oltre che fare, non è soltanto una questione etica e morale, vuol dire anche rispettare le altre persone che lavorano e pagano per noi e garantiscono i servizi per tutti. Per quanto riguarda lo sforzo delle tariffe, il costo lievitato delle tariffe, mi pare che ci sia stato uno sforzo notevole nel cercare di contenerle, tanto è vero che fra il servizio che costa veramente all'amministrazione e quello che viene pagato dalle famiglie, una differenza notevole mi pare che sia di, vediamo un po' se lo trovo, mi aiuti assessore, le tariffe. Vabbè, non lo trovo più ora qui. Niente, e comunque rimangono invariate la qualità e lo standard di qualità al cui noi ci siamo abituati e non possiamo più rinunciare. Mi riferisco alla scuola, alla mensa, allo scolabus, a tutti quei servizi che fanno dei nostri servizi alla persona un fiore all'occhiello. Per quanto riguarda poi le fasce delle ISEE, l'avevo detto, ecco un punto che volevo chiarire. Tutto questo va molto bene, però per esempio, per rispondere un pochino alla critica che faceva il consigliere Cialdi, mi aspetterei che accompagnasse un altro documento questo foglio, nel senso che si desse atto insieme al rendiconto finanziario, se fosse possibile, non lo so, se lo chiedo, ve lo chiedo, anche accanto far vedere le somme impegnate per quest'anno, in che modo e quali cifre, perché sennò sembra quasi che si ha la percezione che questo comune è immobile, fermo e niente viene fatto. Io invece ho qui l'elenco di alcune opere che mi pare siano state finanziate e che sono state fatte. Dunque, i lavori finanziati in corso, la scuola via Dante Alighieri, ho delle cifre accanto ma evito di citarle. La tangenziale, sì, è vero, però è il nostro assessore è lì che rincorre continuamente il responsabile dell'altra provincia. Purtroppo subiamo anche qui non questioni o modalità di lavorare decise qui da questo comune, da questa giunta, ma è un modo di lavorare antico, vecchio, che andava combattuto e va combattuto. Cioè, ognuno si assume le sue responsabilità, chi finanzia l'opera se ne assume la sua responsabilità, ma deve anche pretendere che l'opera vada avanti, e non si può pensare che se un altro interlocutore per qualche motivo
viene meno, si debbano arrestare i lavori. Ha ragione quindi il Cialdi, però è anche vero che certe magagne non si risolvono qui, probabilmente vanno individuati altri settori e altri interlocutori. Per quanto riguarda poi la scuola di Via Lippi, io so che sarà ampliata, ne parlavo con l'assessore, però in attesa che vengano finiti i lavori della scuola Dante Alighieri, lei lo sa, per consentire un trasferimento, però voglio dire, non è del tutto immobile, ci sono delle opere finanziate, certo vorremmo molto di più. Il patto di stabilità, la cautela, il buonsenso, la preoccupazione di non poter fare voli pindarici, e neanche la legge ce lo permette, dobbiamo dire che ci consente di avere un bilancio sano e che ci fa stare tranquilli. Naturalmente al mio assessore direi la prossima volta cerchiamo di essere più coraggiosi e più ambiziosi, se fosse possibile. Grazie.
Grazie. Ma si è fissato il tempo a 9 minuti, vi prego di non sforare quella cifra. Consigliere Canigiani.
Grazie. Buonasera a tutti, colleghi, sindaco. Ma io stasera ho sentito un'esposizione fatta dall'assessore alle finanze Musumeci, che ha parlato di, toccato vari argomenti, ha parlato di varie cose, ma onestamente mi sono domandato di quale bilancio stiamo parlando. Sì, è certamente apprezzabile il lavoro fatto in favore delle fasce più disagiate, delle persone bisognose, il lavoro fatto insieme agli altri comuni alla ricerca e al recupero dell'evasione fiscale, anche l'attenzione rivolta ai bambini che frequentano l'asilo, ai pasti che ogni giorno il comune garantisce, ma non ho sentito una parola che sia una su temi di più ampio respiro, e parlo di infrastrutture, parlo di investimenti a sostegno del commercio che sta morendo, parlo di investimenti a sostegno delle imprese, soprattutto del mobile imbottito, che sono imprese che sono state il vanto di Quarrata, hanno fatto conoscere Quarrata in Italia e nel mondo. Parlo anche di investimenti sulla sicurezza. Niente di tutto questo è stato toccato nella presentazione, assai quindi circoscritta a pochi argomenti, del nostro assessore. E allora veramente ritorno a dire, di che bilancio stiamo parlando? Qui siamo a ratificare un 2012 che è stato veramente povero di iniziative, povero di novità per questa città, salvo ovviamente le novità in negativo, perché basta tornare un po' indietro con la mente, andarsi a rileggere qualche prima pagina di giornale per ricordarsi, come diceva anche Cialdi, che quegli investimenti, quei lavori che avrebbero probabilmente cambiato alcuni aspetti di questa città, la faccia di questa città, che potevano diventare il biglietto da visita della Quarrata del 2000, siano saltati miseramente. Si va quindi dai bandi sbagliati da rifare sulle piste ciclabili, si arriva a tutti i guai che abbiamo vissuto e che hanno portato al fallimento del progetto della piscina di Vignole, e poi ovviamente allo stop dei lavori sulla raccordo autostradale, sulla futura tangenziale. E allora veramente io qui voglio sottolineare che un comune si può amministrare in tante maniere, cari consiglieri e caro sindaco. Si può fare il ragioniere, che fa 1 più 1 uguale 2, il bilancio torna e quindi siamo a posto. Si può amministrare però anche per in qualche maniera rimanere poi nel ricordo dei propri concittadini, e allora forse qui non basta più essere un semplice ragioniere, ma occorre diventare, lasciatemelo dire in maniera costruttiva, anche un po' visionari. Abbiamo bisogno di un sindaco, caro Mazzanti, che cominci ad avere delle visioni, che veda la città del futuro, che abbia dei progetti di ampio respiro, che diano un rilancio a questa città che si sta ogni giorno di più piegando su se stessa, che si sta impoverendo e dove si pensa di risolvere i problemi del commercio facendo tante festicciole in piazza Risorgimento, dove si pensa di rilanciare le imprese del mobile facendo l'incubatore alla Magia con 9 aziende e chissà come andrà a finire anche questo progetto costoso che abbiamo fin qui sostenuto, dove si pensa a fare le piste ciclabili sugli argini franosi dei torrenti quando nemmeno le strade abbiamo a Quarrata, quando si legge periodicamente che in certe strade dove ci sono delle aziende i tir purtroppo sono strette, finiscono nelle fosse, oppure quando, anche questa storia quotidiana di tutti gli automobilisti di Quarrata, buona parte dei tracciati cittadini sono talmente pieni di buche che comportano spesso danni agli automezzi. E allora è questo che come consigliere di opposizione, ma credo di poter parlare anche a nome del gruppo PDL, chiedo a questa amministrazione di cambiare passo. Stasera certamente non approveremo questo rendiconto, benché ormai sia storia e quindi è solamente un atto formale da parte vostra l'approvarlo e da parte nostra respingerlo. Ma quello che vi chiedo è di cambiare passo e di cominciare anche col contributo, se volete, dell'opposizione, che non è distruttiva, questa opposizione è costruttiva, ha voglia di far crescere questa città, di cominciare, dicevo, a sognare la Quarrata del 2000. Siamo nel 2013 e ancora la Quarrata del 2000, cari signori, noi non la vediamo. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Giacomelli.
Allora, quello stasera è stato ricordato dall'assessore. Siamo chiamati ad approvare un atto importante dell'anno 2012, che è il bilancio consuntivo. Un bilancio è stato detto anche dalla mia collega di maggioranza, un bilancio che secondo noi un bilancio equilibrato, un bilancio che è stato attento a quello che sono gli equilibri e quindi capire bene quelle cose che sono possibili fare e quelle che non ci venivano consentite. L'opposizione ci chiama in causa per una serie di ritardi che, diciamo, forse alcuni possano aver visto traccheggiare, altri sono stati ritardi che in qualche maniera anche l'amministrazione ha dovuto in qualche maniera subire. Il patto di stabilità che da alcuni mesi, da alcuni mesi a questa parte, ha visto revisionare nei termini e nei dati, che ovviamente 6 mesi fa prevedeva una cosa, oggi ne prevede un'altra, e che, diciamo, consente e non consente di poter programmare, perché evidentemente quando abbiamo dovuto in qualche maniera rivedere quelle che sono le piste ciclabili che prima venivano citate, avevamo previsto, era stato previsto secondo me, una parte operativa che poi oggi o un mese fa si è rilevata non possibile attivare. Credo, quindi ritengo che tutte queste difficoltà che il Comune di Quarrata in qualche maniera cerca di affrontare e che riesce forse meglio di tanti altri comuni a, come dire, a gestire, anche perché il lamento continuo di tutti i sindaci, di tutti gli amministratori, indipendentemente da colori, ci ricordano la difficoltà che i comuni hanno ad amministrare. Leggendo i giornali, ascoltando la televisione, abbiamo un quadro di che molti comuni hanno difficoltà economiche, senza citare alcun comune, ma insomma hanno svariati debiti. Perché? Perché probabilmente non sono stati accorti, perché probabilmente la parte, come dire, hanno avuto attenzioni superiori a quelle che erano le loro possibilità, e si sa bene che purtroppo oggi in questo paese non è più consentito andare dietro alle, voglio dire, clientele, ma cioè non è semplice rispondere sempre con de sì a tutti. Quindi dobbiamo ovviamente fare attenzione a quelle che sono le priorità, le necessità. Forse la speranza è che il governo che sta nascendo, che sicuramente non so se ha avuto la fiducia alla Camera, ma che mi auguro che ce l'abbia, ma di più mi auguro che serva un governo che riesca a fare quelle cose che sono necessarie a questo Paese e che fra i primi atti, lo ricordava giustamente il collega Cialdi, sia quella di mettere a posto, dare riferimenti certi per procedere immediatamente a fare, per definire il bilancio di previsione, perché questa è una cosa importante. Mi sembra che abbia posto attenzione anche alla questione dell'IMO. Qui in questa, prima di iniziare, ci è stato ricordato la difficoltà che i cittadini iniziano ad avere nei confronti di queste imposte, tipo l'IMU, la TARES, e ovviamente senza promettere niente a nessuno, perché ahimè ora come ora è ancora più difficile di prima, e quindi spingersi in facili promesse sarebbe troppo semplice, ma purtroppo la difficoltà a far quadrare i conti, come si usa dire, è molto difficile. Il gruppo del PD, che già sta valutando insieme all'amministrazione, quindi anche insieme alla maggioranza, vedrà quanto è possibile vedere e poter fare, anche perché tutti siamo cittadini al tempo stesso, e quindi dobbiamo anche da questo punto di vista impegnarsi tutti per capire se ci sono soluzioni che senz'altro e quotidianamente l'amministrazione sta cercando di trovare, ma che purtroppo è difficile. Per finire vorrei dire due cose su quanto riguardano quanto riguarda le opere. Ritengo che, nonostante tutte le difficoltà in cui andiamo incontro quotidianamente, e non è solo colpa di chi amministra, solo colpa, ma si vede l'impegno della Giunta in due opere che, se purtroppo il diavolo non ci mette la coda, ci sono, e sono la cassa d'espansione per le acque basse in Querciola, che a questo punto dovrebbe partire nel giro di qualche mese, e in più la strada che va, diciamo, a Prato, la via Firenze, il proseguimento, è ripartita grazie anche all'impegno dei comuni coinvolti e soprattutto della Giunta e dell'assessore e del sindaco, che hanno seguito in maniera quotidiana questa opera e che sono riusciti a rimettere in strada la strada. E questo credo si debba essere, da questo punto di vista, tutti contenti. Credo che l'impegno dimostrato in questa situazione sicuramente sia spesa anche in quelle opere che prima ci veniva ricordato. Questo credo non mancherà, anche perché se l'impegno in 6 mesi, 7 mesi ha portato alla conclusione, diciamo sulla carta, ma che partano i lavori, mi auguro anche che veda sia la piscina, le piste ciclabili, con la speranza che il patto di stabilità ci consenta di poter usufruire delle risorse necessarie. Per finire, il nostro voto senz'altro è positivo, non mancava, ma vorrei solo utilizzare un dato del consuntivo, che è quello di due cose. Una, che nonostante tutto siamo riusciti a pagare le imprese che, come si sente dire, sono tutti disperati, stanno fallendo tutti, se non altro noi di Quarrata questa responsabilità non ci sa. E questo io lo dico, ma secondo me è un vanto. È un vanto perché probabilmente chi ha amministrato, sia la ragioneria sia l'amministrazione, è riuscita in qualche maniera a mettere in campo dei lavori e poi anche a pagarli. Probabilmente si è finita a marzo, ma diciamo che se non altro chi viene a lavorare a Quarrata, quei pochi lavori che si fa, poi si pagano anche. E quindi evidentemente quei comuni, e non sono lontani, non sono tanto lontani, perché insomma basta fare poi i chilometri, e sono a pagare la metà del 2011, quindi probabilmente qualche diciamo merito ce l'abbiamo. E secondo me ce l'ha la Giunta, la maggioranza e il sindaco, se non altro perché ripeto prima, promettere, fare e poi passar bene con i soldi delle ditte non è bello, non è bello. E quindi credo che un buon padre di famiglia in una famiglia spende per la possibilità che ha. E per finire credo che sia anche importante il mantenimento, quantomeno, i servizi alla persona. Servizi alla persona che in un momento come questo sono sempre più importanti, sempre più indispensabili, perché si ricordava prima le difficoltà, il collega Canigiani prima così mi chiedeva, mi diceva, visto queste cose, e quindi credo che la nostra parte si stia facendo. Grazie.
Grazie consigliere Giacomelli. Consigliere Gori di Fiorello.
Dunque, volevo alcune cose su questo assestamento di bilancio 2012. La prima cosa che voglio dire è quello che quando si viene in questa aula e si fanno delle, diciamo, si hanno delle opinioni, si esprimono delle opinioni, è sempre buona norma, penso, confermarle o portarle avanti. Non sono di quelli che una volta ho detto una cosa e la volta dopo ne voglio dire un'altra. Nel settembre 2012, quando abbiamo fatto e votato l'assestamento di bilancio del 2012, mi sembra sia stato a settembre, ho detto e riconfermo che quello non era, per quanto mi riguarda, il bilancio di questa amministrazione. Come ricordavano anche prima, questo è un bilancio che era a cavallo di due amministrazioni. E lo dissi allora, dissi che il prossimo bilancio, credo che per me, che sono nuovo di quest'Aula, doveva avere sicuramente un'impostazione diversa. O diversa, o comunque doveva andare verso altri obiettivi. Lo dico perché dietro una serie di considerazioni positive che feci allora e che rifaccio oggi, quelle che esprimeva l'assessore per quanto riguarda soprattutto il bilancio sano, l'avanzo di amministrazione, l'utilizzo del vecchio avanzo di amministrazione, in parte utilizzato, quest'anno si è quasi dimezzato l'avanzo di amministrazione, e il mantenimento dei servizi di alta qualità e di una percentuale molto bassa a carico del servizio alla persona, le percentuali che questo Comune continua a far pagare ai fruitori di servizi quali la mensa, nidi, trasporto, tutti i servizi alla persona, sono percentuali basse che fanno sì un distinguo di questa amministrazione a livello provinciale. D'altra parte però ho fatto alcune affermazioni che ora ridico e che sono quelle che mi viene in mente parlando di quelle che erano opere strategiche, opere che nel bilancio del 2012 si va a vedere che non sono state iniziate, non si sono fatte gare d'appalto, non si sono affidate gare d'appalto. Mi riferisco a delle opere che ritenevo e dissi, una prima di tutto quella che riguardava il progetto delle piste ciclabili. Quando ebbi occasione di intervenire su questo progetto, su questo argomento, mi ricordo benissimo che qualche mio collega mi guardò stupito, anzi me lo rinfaccia, perché dissi che era l'unico progetto che guardava verso il futuro di Quarrata. Questo lo riconfermo oggi e quindi sono qui a, forse detto da questi banchi della maggioranza fa anche più scalpore, ma sono qui a stimolare, diciamo, l'amministrazione e a impegnarmi affinché questo progetto si debba portare avanti, non si debba mettere in un cassetto a discapito, cioè o per la paura dell'ultimo decreto che penso che il nuovo governo dovrebbe andare a, almeno nell'intenzione che dice, dovrebbe andare a modificare o comunque aggiustare, perché non è possibile non poter appaltare un'opera nell'incertezza dei pagamenti nei 30 giorni dell'esecuzione dei lavori. Mi sembra una cosa fuori dalla norma, se si pensa che si debba riprendere l'economia, che si pensa che si debba pensare alla crescita, come oggi usa dire, dicono tutti, si deve dire basta al riequilibrio, si deve pensare alla crescita. Quindi questo progetto per me è un progetto che il prossimo bilancio dovrà vedere, esaminare nel suo, approfondire, perché ritengo che sia ancora un progetto che guarda verso il futuro di Quarrata. Una delle altre opere che tutte le volte ci si ritorna sopra, si dice, fu quella della discussa anche nelle altre sedute del Consiglio Comunale della piscina. mi sembra che la definizione fu da parte mia un'opera irrinunciabile. Quindi dopo quello che si è avuto negli anni, penso 80, non mi ricordo più, lì 70, 80, uno scheletro che c'è ancora visibile nel territorio di Quarrata, dopo aver parlato con le altre amministrazioni di un nuovo modo di appaltare, di fare questa opera, di usufruire, è un progetto per me rinunciabile. Anche su questo ebbi a esprimere la mia opinione per quanto riguarda l'annullamento del contratto con l'allora appaltatore e gestore e quindi la revisione del progetto, una decisione definitiva su quello che questa amministrazione doveva andare a fare. Un altro argomento che intendo sottolineare, riconfermare quando ho parlato nelle altre volte, è quello della tangenziale che oggi l'assessore, credo, sicuramente non ho motivi di dubitare, che dice andrà a compimento nel 2014, disse allora, lo riconfermo ad oggi, la responsabilità è da attribuire nell'ente attuatore delle scelte fatte per quanto riguarda la conduzione e la gestione dei lavori, l'organigramma, tutta una serie di cose che sono state fatte. Ci si è messo da ultimo una gara disgraziata, una gara d'appalto che ha visto ditte partecipanti non poi confermate dalla documentazione a supporto e quindi si va a queste decisioni. Quindi queste valutazioni che feci allora per me sono tutte valide e quindi andremo il prossimo riassetto di bilancio del 2013, se prevederà, non esiterò a dire quello, a riconfermare delle valutazioni che se non sono di errori o se sono state sottovalutate o se sarà commesso degli errori, non avrò problemi a dirlo a quando si ritornerà a fare l'assestamento del bilancio 2013, che quello sarà veramente il bilancio di questa amministrazione. Un'altra cosa che volevo dire, stimolata dal collega Scialdi, è quella che non posso tacere su una sensazione che è passata da tempo, che è quella che l'amministrazione comunale di Quarrata è passata, che ha dato applicazione a una di quelle famigerate aree APD che esce da un bando di concorso vincitrice e ha dato alito e ha scritto più volte sul giornale, era ripetuto in questa sala, che sia stato 1 milione di euro non pagati. È un termine che secondo me è un po' forte, è un termine che non so, io non rispondo per quanto riguarda l'ex assessore Gaggioli. L'ex assessore Gaggioli, se in questa sala ha detto che chi vincerà le APD non pagherà, cioè pagherà gli oneri e realizzerà le opere, penso che ha detto una cosa che non era scritta negli atti. Gli atti erano diversi, gli atti sono diversi, le norme tecniche sono diverse. In quel bando che hanno potuto partecipare 26-27 aree APD di tutto il territorio comunale di Quarrata, ne è uscita vincitore nei bandi, diciamo, sono uscite da una commissione due aree vincitrici, abbiamo avuto, secondo me, non sono qui a fare la difesa d'ufficio delle APD, però diciamo guardiamo la realtà, ne è uscito intanto una perequazione per quanto riguarda il valore delle aree fabbricabili. Su questo è vero che ognuno può dire e può scuotere il capo che crede, però su questo lo sanno tutti che queste aree hanno avuto un prezzo di mercato molto inferiore di quelle che erano state nel passato, vuoi per la situazione attuale, ma vuoi. Non ci sono state aree, queste aree non sono state compravendute a prezzi poco più che agricoli. Questo per quanto riguarda, sono state compravendute dopo vincitrici del bando, non è che sono state compravendute prima, sono state compravendute con i prezzi dopo la vittoria del bando. Ma da un punto di vista, ripeto, non so che cosa veniva detto di prima, però da un punto di vista che mi preme sottolineare e far capire a tutti, che non debba passare il fatto un milione di euro regalati di opere in urbanizzazione. Vedete, io non voglio entrare qui, come ho detto tante volte, nello specifico di alcuni progetti o di altre cose, però quello che è uscito da questi bandi è uscito dei progetti che hanno dimostrato una qualità urbanistica superiore a quelle che erano le lottizzazioni precedenti, le zone C, le zone di espansione. Un dato su tutti, gli standard urbanistici, non è che si può dire di no, la qualità progettuale dipende soprattutto dagli standard urbanistici. Qui si parla di indici che sono 0,26, 0,30 metro quadro sul metro quadro. Tutte le zone C precedenti di qualsiasi amministrazione fatta non scendevano sotto 1,5 metri quadri sul metro quadro. Cioè, questa è la realtà, non è che si può dire di no, i numeri sono numeri. Non è che si possa dire qui si costruisce di più o si costruisce di meno. Qui si è costruito con standard urbanistici che sono, per i tecnici come siamo tanti qui dentro, che sono di qualità, sono bassi. Zè, non c'era mai stato a Quarrata una lottizzazione che ha costruito con indici non solo come questi, ma il doppio di questi. Non mai sceso al di sotto di un indice come questo. Ci sono state, basta vedere i dati, si può leggere quelli che ci pare. Tutti i concorsi che hanno vinto hanno degli standard urbanistici che hanno percentuali enormi superiori agli standard normali. Superiori agli standard normali. A fronte della realizzazione di... Ho passato 9 minuti. A fronte della realizzazione di spazi a parcheggi e di verdi nella percentuale prevista dal regolamento, i vincitori hanno offerto almeno il doppio di questi standard. Non c'entra nulla, però quello che non deve passare è che l'amministrazione abbia fatto un regalo di 1 milione di euro a chi ha vinto il bando, o chi andrà a vincere, o chi andrà a stabilire o a presentare progetti secondo quei bandi che sono sanciti da un regolamento urbanistico approvato a questo Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Gori. La parola... Allora, un... no, dopo c'è la dichiarazione di voto. Qui c'è un intervento a gruppo, e a eccezione del Presidente di Commissione che può intervenire. Poi nelle dichiarazioni di voto può intervenire, che comunque ha sempre 5 minuti per dichiarazione di voto. Allora, mi ha chiesto la replica, diciamo che la farà il Sindaco Mazzanti, però per un chiarimento l'Assessore Musumeci, un chiarimento,
Sarò velocissimo, anche perché tutte le richieste riguardano quasi esclusivamente il settore lavori pubblici, quindi la parola al Sindaco o all'Assessore Romiti mi sembra doverosa per un chiarimento su tutte le opere. Tenevo però a precisare che io ho presentato un rendiconto di bilancio sano per tutto quello che riguarda il lavoro svolto dall'amministrazione comunale, cioè vi ho raccontato che abbiamo i pagamenti in linea per il 2012 e, come diceva il consigliere Giacomelli, mi sembra che oggi un'amministrazione che paga le aziende che vengano a lavorare sia un vanto, perché con i tempi che corrono non è una cosa di poco conto. E sicuramente tutti i vari indici che ho nominato sono corretti e in linea, e da quest'anno lo fanno tutte le amministrazioni, ma siccome questo è il rendiconto del 2012, tengo a precisare che non c'è un euro di oneri di urbanizzazioni messi sul titolo primo per garantire tutti i servizi che vi ho raccontato. Questo è importante da tenere presente. Per il discorso lavori pubblici è vero, sono vere anche alcune cose che avete detto, ma non dettate dai tempi e da problemi che riguardano l'amministrazione comunale, ma da problemi che ci vengono dal patto di stabilità. Come giustamente detto Cialdi, avremo i soldi per fare le opere, il patto di stabilità ci impedisce di utilizzare quei soldi per fare opere già programmate e finanziate. Grazie.
Grazie Assessore, la parola al Sindaco Mazzanti, che visto gli interventi lo prego di rimanere 9 minuti.
Dimmelo se straforo. Buonasera a tutti e grazie alla signora Fantechi che è venuta qui questa sera a portarci un sentimento, che è un pochino il sentimento di tutti, e cioè il sentimento è quello che non riusciamo più a far fronte a quelli che sono il pagamento dei servizi che le amministrazioni praticano. Quindi il grido di dolore della signora, secondo me, io l'ho letto così. Noi, come gli ho spiegato prima, lo ribadisco qui di fronte al Consiglio Comunale, applichiamo la tariffa sui rifiuti scegliendo quelle che sono delle percentuali fra abitazioni domestiche e non domestiche, ma applichiamo dei coefficienti che sono dovuti a delle leggi nazionali, e quindi dobbiamo, nell'applicazione di quei coefficienti per quanto riguarda le categorie commerciali, attenersi a quelle. Vi è un piccolo range di manovra e stiamo lavorando come amministrazione per rivedere questi range in base alle tipologie di categoria che sono interessate. Ma il punto che è in discussione questa sera al Consiglio Comunale sicuramente è un punto che io ritengo fondamentale, perché è la cartina di tornasole di quello che è il lavoro di un'amministrazione comunale durante l'annata solare. E capisco anche, le opposizioni, capisco consiglieri comunali, perché obiettivamente avere un bilancio come quello che abbiamo noi, cioè estremamente sano, avere un bilancio che non ha debiti, avere un'amministrazione che dà servizi alla sua cittadinanza cercando di rimanere entro certi limiti di spesa che non vanno mai a coprire interamente quel servizio ma che sono al di sotto, avere una città, un'amministrazione che cerca di lavorare nell'interesse della comunità, fornendo quei servizi che la Rita Fantechi all'inizio ci ha detto che sono sempre più difficili da sostenere, e fornendoli a dei costi inferiori. Sicuramente capisco chi voglia andare a porre il dito su una serie di infrastrutture non realizzate. Ora, io sono in carica alla mia giunta, questa amministrazione è in carica da 11 mesi. Se in 11 mesi avessimo realizzato la piscina, le piste ciclabili, la scuola di via Dante Alighieri, l'asilo nido, il recupero di Villa La Magia, l'ultimo lotto, molto probabilmente non sarei un sindaco di campagna come sono della città di Quarrata, ma probabilmente avrei un ruolo ben più importante per il destino del mio paese. Quindi, siccome la gattina furiosa fece gattini ciechi, a me mi piace muovermi con cautela e mi piace muovermi cercando di utilizzare quelle che sono le disponibilità che ho tutti i giorni ad amministrare la mia città. Quindi non è che voglia andare a fare, l'elenco di quello che non ho fatto perché non l'ho fatto. Però credo che rispetto ad alcune considerazioni si debbano dare delle risposte, per cui il patto di stabilità, come è stato detto da più parti sicuramente, e non è una novità per il Comune di Quarrata, il patto di stabilità sicuramente crea grossi problemi all'amministrazione, e quindi dobbiamo fare delle scelte se dobbiamo spesso applicare un'amministrazione corrente rispetto ad alcune altre scelte, perché i limiti che ci vengono imposti fanno sì che spesso che spesso non si possa scegliere in modo diverso, perché se si supera questo patto di stabilità, e lo stiamo vedendo perché nessun comune italiano lo supera, e lo stiamo vedendo perché sicuramente le imposizioni dovute a questo patto di stabilità sono state anche una scelta fatta dall'Associazione dei Comuni Nazionali, quando insieme all'allora governo e a quelli successivi hanno, come dire, condiviso di mettere dei limiti a chi straforava quelle che erano le proprie possibilità economiche e spendeva e espandeva a dismisura. Purtroppo, come avviene spesso in Italia, le applicazioni non si vanno a fare guardando quelle amministrazioni che hanno amministrato in modo oculato rispetto a quelle che hanno sperperato, ma lo si fanno in linea retta mettendo dei limiti a tutti. Quindi di fatto comuni più grossi del nostro, si potrebbe fare dei nomi, tipo Catania, tipo Milano, tipo Roma, che sono indebitati e gli sono stati messi dei lacci ben precisi, guarda caso, lo dico perché io, tutti voi mi conoscete, la polemica politica mi piace, per cui guarda caso, quando sono stati fatti questi debiti, non erano amministrati dal centro-sinistra, ma questo diciamo che è una casualità, ma guarda caso è così, però i tagli lineari fanno sì che poi si vada a colpire il comune di Catania come il comune di Guarrata e quindi si mettono ambedue nelle stesse condizioni. Con una differenza però, che il comune di Catania non ha uno per far due. Il comune di Guarrata ha nel cassetto delle risorse da spendere, però il patto di stabilità che mette dei limiti di spesa impedisce di poterli spendere e quindi non si fanno le questioni. Io quando sono entrato in amministrazione e provenivo dall'altra amministrazione c'è stata una forte difficoltà per quanto riguarda la struttura della piscina e per quanto riguarda il lavoro delle piste ciclabili. Io l'ho detto e lo ridico e scusatemi, lo dico anche in modo fiero. Sulla piscina il comune di Guarrata, dietro a un fallimento di un'azienda, dietro a un fallimento probabilmente vicino dell'ente che doveva costruire quella struttura, correva il rischio di fallirci. E allora, prima di correre il rischio per i miei concittadini di ritrovarsi pieni di debiti o di ritrovarsi senza mensa o di ritrovarsi senza asilo nido, ho messo uno stop e ho detto fermi tutti, ci sa a vedere chiaro su questa questione, sa a vedere un attimino dove si va. E mi sono assunto questa responsabilità. Io non so se questo porterà a non avere la piscina a Guarrata. Una cosa però ve la garantisco, che non porta il comune a fallire su quella struttura. Non porta il comune a fallire su quella struttura. E è stata questa la scelta che si è fatta, in attesa che si sviluppi il contenzioso che c'è in corso. E poi vedremo. Le piste ciclabili, c'è stato purtroppo quel ricorso, o fortunatamente, non lo so, fortunatamente, dice il consigliere Scialdi, io posso dire fortunatamente anche con lui, non è un problema, che ha invalidato la gara. Ma vedete, anche qui non è che ci sia stato chissà che cosa, ha semplicemente invalidato la gara per un vizio, perché era presente una persona che è stata ritenuta non corretto che fosse presente. Quindi la gara è stata rifatta, ci è stato detto di rifare la gara, l'ufficio sta elaborando il progetto, perché anche qui quando si parla di costi sarebbe curioso sapere dove sono andati questi danari, perché le piste ciclabili è stato un progetto fatto totalmente dai dipendenti del comune comunale. Sì, indubbiamente costano, sono dipendenti del comune di Guarrata e io sono d'accordo con te, mi piacerebbe che la prossima volta tu dicessi che sono costati per impegno dei dipendenti comunali di Guarrata, perché l'amministrazione comunale ha fatto la scelta di farli fare ai propri dipendenti. Mi piacerebbe tu dicessi così. Non tu lo dici te, lo dico io, non è mio problema. Il discorso del e quindi poi dopo e siamo entrati nel vortice del patto di stabilità e ci siamo tutt'oggi, noi abbiamo previsto e ci sono le risorse nel piano triennale degli investimenti di iniziare con le piste ciclabili e di iniziare con il quarto lotto di recupero di via della Magia, ma ad oggi stiamo valutando la situazione per capire se questo è possibile realizzarlo. Ma non perché non ci sono i soldi, perché il patto di stabilità ci impone dei limiti alla nostra spesa e non lo possiamo decidere, perché molto probabilmente se questo patto di stabilità non viene modificato, se si fa le piste ciclabili, probabilmente bisogna chiudere la mensa o probabilmente bisogna chiudere l'asilo nido. Questa è la realtà in cui ci si trova a lavorare. Quindi probabilmente si dovrà fare delle scelte, ma non si fanno per incapacità. Talvolta sono d'accordo con Canigiani quando dice che forse un ragioniere farebbe meglio del sindaco. Molto probabilmente è vero, però anche quando si dice queste cose qui bisognerebbe essere consapevoli di quelli che sono gli approcci, perché tutti siamo bravi a dire si doveva fare, si doveva dire, però nessuno si menziona come, nessuno si dice dove sono i soldi, nessuno si dice tu hai spesso su A invece tu dovevi spendere su B. Non si fa nessun esempio di questo tipo qui, si dice solo che si doveva fare. Io condivido e sostengo il bilancio che noi abbiamo portato questa sera in Consiglio Comunale, lo sostengo perché ci abbiamo lavorato un anno, è stato un anno di duro impegno, perché non è vero che i lavori sono fermi, alcuni lavori stanno andando avanti e stanno andando avanti con le difficoltà che ci sono. Perché guardiamoci un attimino intorno, guardiamo un attimino la realtà nazionale e guardiamo quante opere pubbliche viene realizzato oggi in Italia. Guardiamo questo per capire se Quarrata è in Italia o Quarrata è fuori dal mondo e quindi si comporta in modo diverso dal resto d'Italia. Certamente ci sono le difficoltà. Sulla tangenziale, il comune di Quarrata, sempre per precisare, non è che abbia sperperato i danari pagando quello che gli altri hanno fatto. Il comune di Quarrata sulla tangenziale è in pari con i pagamenti che si era impegnato a fare negli anni passati per quanto riguarda il contributo da dare a tutti gli altri enti per il lavoro. Il comune di Quarrata sta trovando le risorse per definire solo ed esclusivamente il lotto sul suo territorio. Questo si sta facendo, perché siamo stanchi di essere presi in giro dall'altra amministrazione, perché il comune di Prato, che è ente capofila, è colui che deve fare quel lavoro. Noi abbiamo stipulato un protocollo dove noi si paga quello che ci spetta, ma consuntivo dei lavori fatti sul nostro territorio e non sul territorio di altre realtà. Poi dopo ci sono problemi. Indubbiamente ci sono problemi con il comune di Prato, ci sono, anche loro hanno le sue difficoltà, ognuno vive le situazioni, perché credete a me, io quando ho iniziato a fare questo mestiere pensavo di poter fare una cosa, di poter farne un'altra, di poter dire, di poter scegliere, poi invece mi hanno spiegato che ci sono delle regole da rispettare, che ci sono delle norme da tenere presente, che ci sono dei vincoli da portare avanti e quindi ci si muove in questa realtà, perché sicuramente se nel nostro paese si vuol riportare un pochino di legalità, se nel nostro paese si vuol riportare un pochino di onestà, i primi che lo devono fare siamo noi, sono gli enti locali. Quindi io non posso permettermi il lusso di dire ma io fo in modo diverso perché io voglio fare questo. Io devo tenere presente nella mia azione quotidiana quello che è le regole e le carte con cui gioco tutti i giorni. Quindi io credo che fortemente il bilancio che noi stasera, mi sembra di capire dagli interventi dei gruppi consiliari di maggioranza, e gli ringrazio di questo, si va ad approvare, credo che sia la cartina di tornasole di un'amministrazione di un anno fatta con tante difficoltà, ma che ha servito a cercare di portare avanti quelle infrastrutture indispensabili per il nostro territorio, e ne cito due soltanto, il prolungamento di via Firenze e la cassa d'espansione in Querciola per mettere in sicurezza le acque basse, ma ha consentito anche di garantire in un momento di estrema difficoltà complessiva per il nostro comune di garantire servizi, e io spero di continuare anche a garantire una questione che si sottovaluta sempre e che è un equilibrio sociale sul nostro territorio, perché state attenti, quotidianamente vengono da noi situazioni e persone che hanno grosse difficoltà a tirare a campare. Io credo che questo sia il primo grande impegno che si dovrà prendere il nostro governo nazionale che è nato oggi, mettere in condizione i nostri cittadini di avere una vita dignitosa e di ricominciare ad avere un posto di lavoro, perché veramente le nostre realtà stanno cominciando ad essere a rischio, e se un'amministrazione comunale riesce a garantire servizi durante tutta un'annata per mitigare le difficoltà che hanno le famiglie e le singole persone, io credo che oggi sia una buona amministrazione.
Grazie Sindaco, esaurite gli interventi e la replica, per dichiarazione di voto mi sono imbrogliato, sono 3 minuti per ciascun gruppo, come erano 5 minuti per ciascun gruppo gli interventi, poi abbiamo fissato a 9. Questo è vero, per onor di cronaca è vero. Comunque la dichiarazione di voto rimane nello spirito di motivare appunto il voto che il consigliere o il gruppo va a esprimere. Mi sembra sia Berini. Consigliere Berini.
Buonasera a tutti. Ma i tempi che sono difficili nessuno li nasconde. D'altra parte negli ultimi anni il PIL in Italia è sceso del 7% e quindi le aziende non fatturano, lo Stato non incassa. Solo in questa situazione difficile bisogna diventare virtuosi. E questo è lo stratagemma e la soluzione dei problemi. Se noi guardiamo la struttura della nostra macroeconomia, abbiamo 3 strutture. La famiglia, l'impresa e lo Stato. La famiglia porta i soldi alle banche, le banche le danno alle imprese. Le imprese e le famiglie pagano le tasse e danno soldi allo Stato che le spende. In questa situazione le famiglie e le imprese sono diventate virtuose. Hanno cercato di risparmiare e trovare efficienza. Quello che non vuole fare e non sta facendo lo Stato e la pubblica amministrazione, perché non si vuole liberare dalle concessioni elettorali che ha sul groppone. È questo che danneggia la pubblica amministrazione e lo Stato, e non vuole diventare virtuoso. Ora, per quanto invece riguarda il rendiconto finanziario di Quarrata, fatta questa premessa con vostro accordo, dico che il bilancio, si dice, è un bilancio sano, ma un bilancio sano non vuol dire niente. Un'azienda che fa un bilancio sano, insano, in pari, senza eccessivi debiti, ma non guarda al futuro e non fa investimenti, fallisce entro i balletti. Così è il comune di Quarrata. Non c'è niente che guardi alla rinascita economica di questa città. Nessuna infrastruttura, se si parla di nessuna infrastruttura per dare credito alle aziende e ai negozi che vogliono crescere e che vogliono lavorare. Quello che poteva essere fatto, e ormai mi ripeto, la piscina, la tangente, le piste ciclabili e gli asili nidi non sono stati fatti. Per i ritardi, per non i ritardi, io non so per quale motivo, soprattutto per quello che ho potuto constatare, e mi posso sbagliare, per incapacità del Comune. Perché la piscina è saltata perché l'azienda esecutrice non aveva requisiti per farla. E questo il Comune doveva sapere prima, non dopo. Se le piste ciclabili sono saltate perché l'appalto era irregolare, non era legale. E questa è colpa del Comune, non è colpa di nessun altro. Quindi tanta colpa il Comune ce l'ha, e forse Gattini sono nati ciechi. Ecco qual è la responsabilità di questo Comune, che io gli do e gli attribuisco. Per quanto poi riguarda i numeri, il bilancio si è chiuso in pareggio con un utile di 1 milione e qualcosa, perché ci sono 1 milione e 6 di sopravvenienze attive. Non si sa che cosa siano, sono fatti, numeri straordinari che sono venuti alla luce senza sapere spiegare il motivo, perché non c'è nessun dettaglio. Quindi il bilancio è in avanzo perché c'è delle sopravvenienze attive. Senza queste il bilancio sarebbe stato in perdita di 500.000 euro. Lo può guardare. Che si può dire di questo bilancio? Che questo bilancio è il 30% delle spese per le spese di personale. È difficile accomodare questa situazione. Però una società di servizi non si può permettere il 30% di spese personali. E questo da che dipende? Dalle concessioni elettorali avvenute negli ultimi 40 anni di amministrazione di sinistra. Per contentare la gente ha dovuto assumere e ora gonfia. I momenti non sono più quelli di prima. E guardate, anche se si torna indietro e migliorerà l'economia, non torneremo più sui sentieri che ci hanno portato al deficit e a questa crisi tremenda. Perché l'economia, anche se migliorerà, ma la situazione della gente, del comune e delle imprese andrà sempre peggio. Non torneremo più a fasti di una volta. Poi altri numeri che vi posso dire. Le spese di riscaldamento, di luce e di energia, anche qui sono il 7%. Non c'è dettaglio, non so dire a che cosa si riferiscono, ma anche viste sono tanti. Abbiamo 9 milioni di imprese collegate o partecipate, è un capitale enorme che non dà nessun frutto economico. Ci sono delle imprese che spariscono, infatti è stato deciso di levarle, altre che sono in grave perdita, 5 milioni tra il 2009 e il 2010, altre invece che guadagnano, ma che però non fanno gli investimenti sul territorio che dovrebbero fare a beneficio della gente. I loro guadagni sono dovuti dalle tariffe alte e da mancati investimenti. Mi riferisco all'acqua e al gas. Mi sembra che i numeri che ho guardato non ce ne sia altro. Ah, si continua a riportare in questo bilancio, e chiudo, dei residui attivi dal 1990. Io non so che cosa siano, residui attivi dal 1990, roba di 13 anni fa, 90, 91, 92, 93, tutti gli anni. 23 anni fa. E sono le spese della mensa, gli asili nidi, le spese di trasporto, prestiti d'onore. Io non so chi sia questa gente, neanche lo voglio sapere, per correttezza ci mancherebbe altro. Però se uno non paga l'asilo, non paga tutti gli anni, si dovrebbe sapere, si dovrebbe intervenire. Io non vorrei che fossero le famose persone con le macchinone che vengano a chiedere il sussidio al comune e non vogliono pagare niente, non paga niente. Vorrei che fossero questi. Ha ragione. Chiedo scusa. Quindi, per il futuro, che cosa vorrei? Vorrei che il comune guardasse a quello che sarà la città del domani, che il comune lavori per l'economia di questa città, perché questa città è una città deserta, senza lavoro, senza fabbriche e senza mostre. Così non si può andare avanti. Quindi i bilanci del comune non devono solo fare uno più uno, ma devono avere il coraggio di guardare avanti e pensare e strutturare una città per il futuro, perché a Quarrata non c'è strada, non c'è niente. Si riporta ancora residui attivi della piscina 1.260.000 e delle piste ciclabili per 600.000. Mi dite con che coraggio si può pensare di recuperare questi soldi? Grazie.
La dichiarazione di voto.
No, logico, non si vota. Per tutti questi motivi non ho detto niente di buono. Ha ragione però. Chiedo scusa. Votiamo contrario.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Gori Fiorella.
Visto che mi sollecito...
3 minuti,
No, parlo meno. Parlo solo per dire... la dichiarazione del voto favorevole, come dicevo prima, con, ho sentito anche giustamente la replica del sindaco, che sosteneva anche lui quelle, quelle cose, quelle difficoltà che ci sono state per l'attuazione di queste importanti opere che si sono già esaminate nel bilancio 2012. Quindi la dichiarazione di voto è un voto favorevole, con quegli stimoli che dicevo prima nella stesura del bilancio 2013. Per quanto riguarda le altre spese, quello che sosteneva il consigliere Verini, io non sono qui a fare ragioniere, non so se le percentuali sono del 30% del personale, il 7% delle spese dell'illuminazione, non so se possono essere abbattute o come vanno abbattute. Certamente non possiamo far soltanto piangere oppure preoccuparsi o non fare perché ci si preoccupa e basta. Certamente dobbiamo guardare avanti, sono d'accordo, ma guardare avanti e andare a avere anche forse un po' più coraggio nella stesura del prossimo. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Consigliere Cervo.
Io voglio ribadire le ultime parole che ho usato nel mio intervento precedentemente. Chiedo che non si poteva fare diversamente in un momento particolarmente critico. È stato fatto il massimo possibile per avere un bilancio sano e in sicurezza, però chiedo uno sforzo di programmazione per il futuro, di investimenti che possano veramente rilanciare la città dal punto di vista dell'economia, della sua visibilità e delle opportunità che ci possono essere, con più coraggio, incominciare con degli priorità da mettere in agenda, pensando proprio alla riqualificazione del nostro territorio. Incominciamo davvero a mettere in campo un po' più di coraggio. Grazie. Il mio voto naturalmente è favorevole.
Grazie consigliere. Consigliere Cialdi.
Ma io ho sentito il sindaco appassionarsi a difendere l'operato di questa amministrazione dicendo che lui è qui da 11 mesi. No, lui è qui da 5 anni e 11 mesi. Qui è qui, o meglio ancora, da 10 anni e 11 mesi, da quando era il capogruppo del partito di maggioranza, 10 anni fa, 10 anni e 11 mesi fa, 5 anni e 11 mesi fa era l'assessore ai lavori pubblici nonché vice sindaco, e da 11 mesi è sindaco di questa città. Quindi prendere le distanze dalle opere secondo me non è nemmeno bello da un punto di vista nemmeno formale, perché le piste ciclabili che ha lo sindaco, le Pius e quant'altro l'avete approvate volendole approvare, ci mancherebbe altro, e quindi prenderne le distanze ora non mi sembra un grandissimo gesto. Capisco chiaramente, capisco consigliere Gori e consigliere Cervo che sono arrivati ora e quindi legittimamente possono prendere un attimino le distanze da questo bilancio, e li capisco perfettamente. Capisco un po' meno il consigliere Gori, ma io non ho fatto una critica al progetto, sia chiaro, il progetto si è attenuto chiaramente e precisamente alle norme. Quindi il fatto di non pagare quei benedetti oneri è logico che sia così, ma non è quello che diceva l'assessore all'urbanistica precedente alla Marini, è chiaro? Cioè alla gente è stato detto e è stato detto al Consiglio Nazionale, all'Istituto Nazionale di Urbanistica, non è stato detto in piazza o al bar, è stato scritto in una dichiarazione dell'assessore che, andando a spiegare la grandissima novità delle aree a pianificazione differita, diceva che oltre a tutte quelle maggiorazioni di aree pubbliche che venivano realizzate con questo nuovo metodo di costruzione, venivano anche pagati 1 milione di euro di oneri. L'ha detto lui, non l'ho detto io. Io sono rimasto a occhi aperti quando l'ha detto, perché conoscendo le norme, come tanti altri, non c'era scritto così, ma l'andava dicendo. E la gente ci ha creduto.
Perché la gente non va a leggere le norme tecniche d'attuazione del regolamento urbanistico, sta a sentire quello che dice l'assessore. E l'assessore questo diceva, io lo sfido, l'ho già sfidato, ma lui risponde sui giornali girandogli intorno, dicendo ma c'è tanti orti sociali, ma c'è tanti parcheggi in più rispetto a prima, ma c'è tanti giardini pubblici, no, c'è tanti giardini, ma intorno a quell'intervento, no al servizio di tutta la cittadinanza, come si sarebbe potuto fare con gli oneri. Lo vogliamo capire la differenza che c'è tra questo e riscuotere dei soldi che poi scegliamo noi dove investire? Se invece di fare 6.000 metri quadri in Santa Lucia, che non servono a nessuno, che ci stanno male, diciamo, io ne dico peste e corna, ma non per il progetto, è bellissimo, perché non ci incastra nulla 6.000 metri quadrati di abitazione accanto alla scuola di Santa Lucia. Però ha vinto il bando e quindi bisogna costruire lì e quindi verranno fatti lì i giardini sulla Fermulla. Quindi quelli della Ferruccia verranno nei giardini sulla Fermulla. Accanto a quei palazzi verranno fatti questi giardini, non da altre parti dove poteva essere più necessario. Le strade, a parte non ci viene strade nemmeno lì, ma le strade con 1 milione di euro se ne poteva sistemare diverse, tante, dove era più giusto spendere questi soldi e non obbligatoriamente far costruire su un terreno la cui vocazione era agricola, perché le aree APD un giorno prima, e questo però purtroppo qui probabilmente me lo ricordo io e qualche altro solo, un giorno prima dell'approvazione del piano strutturale 2000, erano terreni agricoli e fu un'imposizione della regione di inserirle all'interno dei limiti di crescita urbana, altrimenti non ci approvavano il piano strutturale, ma questo me lo ricordo altro che io. E quindi ci vuole una memoria storica, ha ragione. Sindaco, l'unico appunto, quando si parla di Quarrata, te lo chiedo col cuore, non dire più la mia città, è la nostra città. Il nostro voto è negativo.
Grazie consigliere Cialdi e consigliere Giacomelli.
Solo per dichiarazione di voto. Come già anticipato prima, il gruppo del Partito Democratico vota a favore sul rendiconto, perché confermando che noi siamo consapevoli delle difficoltà che la nostra amministrazione ha affrontato e che quindi, nonostante tutto, ha cercato di far quadrare, diciamo, i conti, e non fermandosi soltanto alla ordinaria amministrazione, ma invece ha cercato che tutte quelle opere che ha in programma di portarle avanti. Mi piace ricordare che se il patto, come ho detto prima, di stabilità ce lo può consentire, noi siamo pronti per affrontare sia le piste ciclabili, se la piscina riusciamo in qualche maniera. L'ho già detto in altre occasioni, pensavamo chi ha scelto, ma non so come fa a dargli torto, se sceglie l'UISP nel campo dello sport, mi dovete dire voi su chi poi possiamo affidarci. Quindi ritengo che il bilancio consuntivo, cioè vedendolo a consuntivo, noi siamo d'accordo su quanto fatto. Volevo solo due cose ricordare su queste questioni, insomma, i rate attivi. Io mi sono un po' informato con la ragioneria e mi è stato detto che non è aria fritta, sono ratizzazioni che la gente che non sono riusciti a far fronte ai tributi nel momento in cui scadevano, hanno preso degli obblighi e rateizzano questi costi. No, 90, 90 no, chiede 90, ma insomma. Un'altra cosa, i dipendenti credo si sia nella media, noi del Comune di Quarrata, anche su questo credo che alla fine abbiamo anche su questo cercato, o il Comune, l'amministrazione ha visto di vedere di fare diversamente da come. E poi per finire noi ancora aspettiamo 500.000 euro dal trasferimento dello Stato riguardante l'ICI, perché a noi ci spettano e spero che qualcuno faccia giustizia e il TAR, quando si pronuncerà, ci farà avere il nostro spettante. Quindi, nonostante tutto, abbiamo affrontato anche questo problema. Quindi chiedo e dico che noi siamo d'accordo sul rendiconto e voteremo a favore. Grazie.
Bene, grazie. Se aprite anche le dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno, rendiconto esercizio finanziario anno 2012, approvazione. Chi è favorevole? Contrari? Va bene, anche per Canegiani. Approvato a maggioranza e assente. Approvato a maggioranza, un voto favorevole del PD, lista per Quarrata e gruppo misto. Voto contrario di PDL e UDC. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Approvazione schema di contratto di servizi per la gestione patrimoniale ERP da parte di SPES, SCRAL, Società Pistoiese ed Edilizia Sociale. Illustra l'assessore Lomi.
Sì, buonasera. Si tratta di approvare il nuovo contratto di servizio per stabilire quali sono le funzioni che i comuni delegano appunto alla Società Pistoiese ed Edilizia Sociale. In sostanza, lo scorso anno, nella primavera dello scorso anno, la vecchia amministrazione approvò il nuovo statuto e ora si tratta appunto di scendere nella parte più tecnica e diciamo organizzativa e di approvare il contratto di servizio. I comuni con questo contratto di servizio, così come prevedeva anche il vecchio contratto, delegheranno a SPES la gestione amministrativa del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, la manutenzione e il recupero dello stesso patrimonio. Come ho ricordato in commissione, l'elemento principale, più importante, che cambia nel nuovo contratto di servizio rispetto al vecchio è la questione legata alle morosità pregresse, perché in passato è accaduto che i 21 comuni che aderiscono a SPES hanno avuto comportamenti non omogenei nel trattamento delle morosità pregresse, e quindi da questo punto di vista tutti i comuni hanno ritenuto opportuno di fare un passo avanti e far sì che le morosità pregresse non gravino, diciamo, sulla società pistoiese edilizia sociale, quindi sulla SPES, ma siano singoli comuni a farsene in maniera diciamo diretta, assumersene le proprie responsabilità. Quindi questo articolo che era previsto, che era l'articolo 23 nel vecchio contratto di servizio, viene eliminato. Per quanto riguarda le vecchie morosità, SPES farà accordi, concordando all'interno dell'ODE, appunto dell'Associazione dei Comuni, le modalità di rientro da parte di questi comuni. Per quanto riguarda il futuro, ogni comune dovrà provvedere in proprio rispetto appunto alle morosità, se queste poi emergeranno. È già stato approvato da gran parte degli altri comuni, quindi è un atto che anche a Quarrata viene chiesto di discutere e poi di approvare.
Grazie assessore. Chi chiede di intervenire? Se non ci sono interventi, dichiarazione di voto. dichiarazione di voto del consigliere Scialti.
Sì, soltanto per dire che è passata in commissione, l'illustrazione dell'assessore ci ha convinti, ci sembra che il miglioramento sia diciamo notevole per il nostro comune e quindi voteremo a favore.
Bene, grazie. Consigliere Gori.
Sì, solo per dichiarare il voto favorevole a questa proposta di delibera, ci sembra meritevole d'approvazione.
Altre dichiarazioni di voto, consigliere Berini.
Voto favorevole.
Grazie. Bene. Metto in votazione il punto numero 3 dell'ordine del giorno, approvazione schema di contratto di servizio per la gestione patrimoniale ERP da parte della Spes Scral, società pistoiese di edilizia sociale. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Sì. Punto numero 4 all'ordine del giorno. Disposizioni organizzative in merito all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti urbani e sui servizi, cosiddetta TARES, e sulla gestione del servizio di riscossione del tributo per l'anno 2013. Interviene l'assessore Musumeci.
Innanzitutto mi scuso se sto seduto, ma di solito ho sempre un sacco di papiri da leggere, quindi si legga meglio da seduti. Noto che sono l'unico che sta seduto, ma di solito per leggere si riesce a farlo meglio. Allora, disposizioni organizzative in merito all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti urbani e sui servizi, la cosiddetta TARES, e sulla gestione del servizio di riscossione del tributo per l'anno 2013. Mi sono preso un po' d'appunti perché per spiegarmi in maniera dettagliata e precisa quello che andremo a fare. Le principali novità della TARES, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sono: il tributo e la maggiorazione sono stati istituiti con l'articolo 14 del decreto legge del 6/12/2011, numero 201, come recentemente modificato dal decreto legge dell'8 aprile 2013, numero 35. In virtù delle ultime modifiche, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo numero 446 del 97, possono decidere se far riscuotere il tributo TARES alle società che aveva in gestione il precedente prelievo al 31/12/2012 o se riscuoterlo direttamente. Deve essere garantita la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come già per la TIA, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, sicurezza, illuminazione e manutenzione strade. È prevista una maggiorazione dei costi per i servizi indivisibili alla tariffa determinata dal comune, che si applicherà contestualmente, deciso dal governo, al versamento dell'ultima rata, con una maggiorazione di 0,30 centesimi al metro quadrato. A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono pertanto soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. Per Quarrata sarà sostituita quindi la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la tariffa di igiene ambientale denominata TIA 1, disciplinata dall'articolo 99 del decreto legge 22 del 97, con l'entrata in vigore della TARES. Quindi dal 1 gennaio 2013 è necessario che ogni comune preveda nel proprio bilancio le entrate e le uscite TARES per la copertura totale dei costi con la riscossione del tributo. Le eventuali agevolazioni previste dal regolamento TARES devono essere finanziate con risorse di bilancio diverse dalla TARES, indicando il limite massimo di copertura. Come si calcolava la tariffa TIA 1? La tariffa si compone di una parte fissa e di una variabile. La parte fissa era determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana, investimenti relativi a ammortamenti e lo spazzamento delle strade. La parte variabile copriva i costi del servizio dei rifiuti integrato, raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento, ed era rapportata alla quantità dei rifiuti presumibilmente prodotti. Dal 1 gennaio 2013 si applica il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, servizi TARES, così determinato, dal costo del servizio di gestione dei rifiuti, investimento per le opere e relativi ammortamenti, dalla quantità di rifiuti conferiti e dai costi dello smaltimento dei rifiuti. Distinto in utenze domestiche e utenze non domestiche, composto da una quota fissa e da una quota variabile. La TARES avrà la caratteristica del tributo, quindi non sarà più tariffa ma diventa tassa. Come si calcola la TARES? La TARES, come la TIA, si compone di una parte fissa e di una parte variabile. Oltre alla maggiorazione per i servizi indivisibili del Comune, senza applicazione diretta dell'IVA al contribuente. L'IVA c'è ma non si vede. La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana, investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade, eccetera. La parte variabile copre i costi del servizio, rifiuti, integrato, raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti. Va aggiunto il tributo provinciale pari al 5%. Scadenza di versamento. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per quadrata abbiamo deciso che saranno il 16 luglio, proponiamo al Consiglio di mantenere queste scadenze, il 16, dopo un attento vaglio anche rispetto a tutti gli altri tributi, a tutti gli altri balzelli che i cittadini sono costretti a pagare dal nostro ordinamento. Il 16 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre. Le modalità di versamento della TARES, il Comune potrà riscuotere a mezzo del gestore con l'attuale sistema di pagamento il bollettino postale o RID, ovvero con modello unificato di pagamento F24. Con l'ultima rata del 2013 a conguaglio sarà versata anche la maggiorazione statale degli 0,30 centesimi al metro quadro che prenderà direttamente lo Stato. Per l'anno 2013 fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 l'importo delle corrispondenti rate determinato in acconto sarà commisurato all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TARS TIA 1 o TIA 2. Le prime due rate che verseranno i cittadini di Quadrata saranno misurate a quello che pagavano rispetto alla TIA perché fino all'introduzione del piano finanziario e comunque tutto quello che è il conguaglio sarà versato nell'ultima rata contestualmente all'aumento 0,30 centesimo al metro quadro da dare allo Stato. Quadrata continuerà ad avvalersi del CIS SRL per la gestione della riscossione del tributo per quest'anno, in deroga all'articolo 52 del decreto, perché loro hanno già tutta la struttura. Come facevano quando c'era la TIA, hanno già tutta la struttura per poter inviare bollettini, riscuotere, quindi riscuoterà CIS e trasferirà i fondi poi al Comune di Quadrata. Pertanto il gestore provvederà ad inviare agli utenti il modello di pagamento precompilato con l'importo delle prime due rate entro il 16 luglio 2013. I cittadini potranno decidere se versare tutte e due le rate congiuntamente entro il 16 luglio, ovvero se versarle separatamente entro il 16 luglio o il 30 settembre. L'importo delle prime rate in acconto sarà determinato tenendo conto dell'importo versato da ciascuno a titolo TIA per l'anno 2012. Il conguaglio nelle nuove tariffe per il 2013 sarà effettuato in sede a saldo entro il 30 novembre prossimo. Questa è la delibera che chiedo di andare ad approvare. Grazie.
Grazie Assessore Musumeci. C'è. Consigliere Canigiani.
Sì, un chiarimento perché purtroppo non ho potuto partecipare interamente alla commissione degli scorsi giorni. Faccio riferimento alla delibera di giunta comunale numero 8 del 21 gennaio dove tra le altre cose si riporta il comma 35 del cos'era, il regolamento penso e volevo capire la questione relativa alla maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro estensibile fino a 0,40, cioè questa capisco che siamo in una fase in cui stasera approviamo solamente le tre date per la rateizzazione 2013 e che quindi probabilmente la definizione delle tariffe è rimandata ad una prossima occasione, però intanto capire il meccanismo per cui saranno decise queste variabili, ecco.
Veloce la risposta. Allora, l'approvazione stasera è delle date e comunque le prime due rate si pagheranno in base a quello pagato con la TIA 2012. Gli aumenti eventuali, speriamo di no, andranno insieme al piano finanziario del CIS. E lo 0,30 che si dovrà pagare in un primo momento sembrava dovesse essere 0,30 allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentare uno 0,10, perché lo Stato avrebbe prelevato forzatamente lo 0,30 e aveva paventato l'idea di poter dare la possibilità ai comuni di aumentare un altro 0,10 per rientrare da quello che magari alcuni cittadini non avessero versato. Questa norma è decaduta, verrà versato solo lo 0,30 direttamente allo Stato insieme all'ultima rata. Quindi rimane tutto l'impianto era della TIA, aumentato dello 0,30 da versare in ultima rata direttamente allo Stato con l'F24.
Bene, grazie Assessore per questo chiarimento. Prego, se può fare un intervento.
No, quindi un brevissimo intervento dopo questo chiarimento che mi sorge spontaneo alla luce anche di quello che è accaduto stasera prima dell'inizio del Consiglio Comunale. Credo che in Commissione Affari Generali, quando comunque poi andremo a definire la materia prima del termine dell'anno, sia da riconsiderare alla luce anche di quello che la nostra concittadina Rita Fantechi ci ha esposto proprio stasera, sia da riconsiderare un po' anche tutto l'impianto che sovrintende al pagamento di questa tassa, perché effettivamente ciò che ci è stato illustrato stasera fa un po' riflettere. Probabilmente ci sono delle categorie merceologiche che pagano al pari di altre ma non producono lo stesso quantitativo di rifiuti, e quindi forse in questo traspare un'ingiustizia, e perciò l'auspicio mio, ed sarà anche l'impegno del gruppo PDL non appena si tornerà sulla questione tariffe, ecco, di rivedere un pochettino tutta la questione. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Scialdi.
Quindi, se non ho capito male, si tratta di trasformare un nome TIA in un altro, TARSU. Qui, TARES. Prima era TARSU, poi TIA, ora TARES. Sono zuppe e pan molle, perché è la solita identico sbobba che bisogna noi ingerire. In più c'è anche il carico da 11 dei 30 centesimi a favore dello Stato che il Comune deve fare da esattore e incassare alla fine dell'anno, incrementando, se Dio vuole, anche ancor di più la bolletta di tutti. Io dico, non serve a nulla, ma se si bocciasse questa delibera e lì si andasse e si cominciasse a dare dei messaggi, no, non ci sta bene, si boccia, che succede? Non lo so, ma io credo che fin tanto che si riesca supini e si dice e ci hanno cambiato il nome, è diventata Tares e ci hanno messo altri 30 centesimi, poi noi tra un pochino arriverà il piano finanziario del CIS e ci diranno che i costi sono aumentati, che per fare il porta a porta, chiamiamolo porta a porta nostro, io quei sacchetti tutto a giro, vabbè, è una storia mia ormai vecchia, la ridico tutte le volte, ci ritorneremo col piano finanziario del CIS quando ce lo porteranno. Tutte le volte si ritorna a dire sempre le stesse cose e poi supinamente si piglia e si approva anche le tariffe. Ci diranno che ci tocca aumentare perché, ripeto, il servizio è costoso e l'inceneritore costa, il termovalorizzatore va incrementato, basta. Io onestamente, se non diamo una volta ogni tanto un segnale un pochino forte, non credo che ci siano grandi danni a dire di no a una delibera come questa, perché che si chiami TIA, si chiami TARES, si chiami TARSU, alla fine l'ha detto benissimo l'assessore, l'IVA ce la mettevano, ora è dentro il costo, quindi
non è cambiato niente, anzi prima ci poteva essere la possibilità che qualcuno potesse fare ricorso e magari lo vincesse perché l'IVA non era, era una tariffa e quindi non... Ora non c'è nemmeno questa possibilità, sono rinfurbiti e ci hanno detto pagatelo perché è all'interno del costo. Io onestamente non ho più voglia di stare supino a queste imposizioni, noi non l'approviamo.
Grazie, altri interventi? Consigliere Gori Fiorello.
Dunque, su questa delibera che siamo chiamati a deliberare, a approvare stasera, non ci sono grandi, diciamo, impegni importanti se non quello della proposta della Giunta di stabilire le date di riscossione della TARES che va a sostituire, la TIA. Diciamo che ci viene indicato come luglio, settembre e novembre, non credo che ci sia niente da obiettare oppure da disquisire su questo, perché comunque va pagata. Quello che però mi interessava dire era quello che a seguito di questa nuova imposizione fiscale che da tariffa lo Stato trasforma con questo decreto del 2011 in una imposta, diciamo in una tassa, io volevo leggerci anche qualche cosa di positivo in questa che era, di quella che era, diciamo, questo provvedimento. Di positivo dico perché intanto una prima cosa che viene all'occhio è quella che il tributo complessivo è quello che andrà a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilabili, compreso lo smaltimento e svolto in via esclusiva da parte dei comuni. Dico questo perché si è discusso già e si è proposto in altri consigli comunali quello che sarà il futuro anche della gestione dei rifiuti del lato, mi sembra che si chiami così, il nostro, dove si dell'ambito ottimale da dove siamo inseriti, le province, mi sembra, Pistoia, Prato, Firenze. Anche perché, diciamo, a seguito della gestione come facciamo ora, dobbiamo andare, e si è proposto, si è già deliberato, quella che sarà la gara d'appalto della gestione dei rifiuti di tutto l'ambito. Io penso che se le cose vanno come sono sempre andate, penso che intanto possiamo trovare un'economia sulla gestione di tutto l'ambito territoriale e quindi quella che si va a applicare con questa nuova imposta dovrà essere la copertura di questo costo. Spero che come sono andati ad oggi e come stanno andando tutte i lavori, le attività, i servizi, si possa ottenere dei risparmi su questo che sarà l'affidamento diciamo, del servizio al gestore che sarà di ambito territoriale. Un altro punto che mi sembra da sottolineare, che può essere visto secondo me da un punto di vista positivo, è quello della determinazione di uno dei punti essenziali della tariffa, che è la superficie tassabile. Questo lo stabilisce, mi pare precisamente, anche se devo dire abbiamo dei riferimenti di istituzioni che non sono aggiornate, ma diciamo che quest'articolo 14 del decreto stabilisce che l'individuazione della superficie tassabile per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscrivibili in catasto è data dall'80% della superficie, così come calcolata da un punto di vista del decreto catastale. Questo io lo ritengo una cosa importante perché va a uniformare un trattamento verso tutti diciamo, i cittadini amministrati. È un principio, come tutti i principi matematici, un principio diciamo,
che dà un senso di uguaglianza, chiunque, chi ha di più pagherà per di più, chi ha di meno pagherà per di meno, ma comunque individua un criterio che va a specificare, dice il dato è questo, è l'80% della superficie scrivibile a sensi della classamento a fini catastali. La legge stabilisce poi il costo del servizio, diciamo in due quote, non sono più due quote, diciamo in assoluto, una quota fissa e una quota variabile, ma sono due quote distinte, una per il costo del servizio di gestione dei rifiuti e l'altra per quanto riguarda una quota rapportata all'effettiva quantità dei rifiuti conferiti. Anche questo credo che sia un dato importante. Mi pare che la signora, credo si chiami Rita, quella che ci è venuta a trovare stasera, dava un significato a questo fatto. Cioè, se una quota è rapportata all'effettiva quantità dei rifiuti conferiti, vuol dire che noi dobbiamo tenerne conto. Non è che chi conferisce tre carte dovrà pagare quanto quello che conferisce altre quantità. Quindi credo che sia corretto dire che una parte è legata al costo del servizio, come stabilisce la legge, e una parte è legata alla quantità effettivamente conferita. Ci vorrà del tempo per arrivare, penso, a un conferimento puntuale, a quello che sarà, diciamo, la determinazione delle quantità conferite, però in questa legge comunque c'è questa cosa. Poi dico, un altro dato importante è quello che sarà, che deve essere il compito dell'amministrazione comunale. Dal regolamento, diciamo, il Consiglio Comunale sarà tenuto successivamente ad approvare un regolamento comunale che tiene conto di una serie di elementi che sono essenziali poi per la tassazione e per la determinazione dell'importo da pagare. Queste sono, ci sono, già finito, ci sono la classificazione delle categorie con attività omogenee, potenzialità di produzione dei rifiuti. Anche questo, una volta che si sono andate a individuare, non è che ognuno, a seconda di un'autocertificazione o di altre forme di comunicazione, debba stabilire il più o meno. L'altra che voglio sottolineare è quella della individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare una percentuale rispettivamente una percentuale sulla superficie effettivamente in possesso. Cioè, fino ad oggi sulle tariffe si andava a scorporare per la produzione di a secondo delle attività, si andavano a scorporare a secondo delle attività le superfici occupate dalle macchine, la superficie di produzione speciale. Però mi sembra che questa determinazione fino ad oggi non era così, secondo me, secondo quello che mi sembra dalla lettura che ho fatto, mi sembra che sia più puntuale il fatto che per grandi categorie di attività si possa stabilire una percentuale indipendentemente da quello che ne faccia un uso o un altro uso. All'altra nota dolente è quella che emerge dal fatto che il Comune deve essere tenuto, obbligato all'acquisizione, all'aumento, diciamo di per sé, è un aumento a carico del cittadino del 30% all'incirca, perché è 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie soggetta a tassazione. Questo aumento è tutto a carico del cittadino, è tutto a beneficio dello Stato. Spero che, come si è letto oggi o si è sentito oggi in Parlamento, spero che questo effettivamente vada a puntualizzare questa tassa, che effettivamente, se è su servizi, se c'è un aumento lo si debba vedere, lo si debba far vedere ai cittadini, perché l'incremento, oppure questo aumento di gettito, si possa restituire sotto forma di servizi alla comunità. Grazie.
Grazie, scusa consigliere, ma oggi si sta discutendo, per fortuna, purtroppo, io spero che questo nuovo governo riveda queste follie, perché c'è un'altra cosa evidente da subito. Io ho fatto un passaggio da Tarsu a Tia, sembrava un grande miglioramento e si è andato a pagare 40% più. Qui è già evidente che oltre 30 centesimi, soprattutto per le imprese, non c'è più la possibilità di scaricare l'IVA. L'IVA non era un costo per le imprese, per i cittadini sì, ma per le imprese no. Però oggi si sta discutendo di un'altra roba, ecco. Consigliere Giacomelli.
Allora, per quanto riguarda la scadenza delle date, va bene, insomma, se è stato valutato anche l'impatto, i doppioni, i cose che ci capiteranno, se è stato visto, io francamente ora non ci ho pensato e quindi mi fido di quello che è stato fatto e siamo d'accordo. Tutti hanno un po' sforato nell'argomento. Io dico solo questo, che se non sarà quest'anno, sarà il prossimo anno, ma ritengo che prima o poi un punto su tutto vada fatto, perché i costi avviano a diventare esosi e quindi penso che sì, aspettiamo il governo che ci possa risolvere qualche problema che scarica abitualmente sugli enti locali, però penso che anche gli enti locali devono cominciare a fare la sua parte e tenere presente tutte queste problematiche che investano le famiglie, che investano le aziende, che investano gli esercizi commerciali. Io credo che l'unica cosa vada fatta in maniera equilibrata, in maniera corretta, di dover intervenire senza dover essere troppo pesanti su alcuni o meno o su altri. Credo che sia difficile perché è una situazione talmente che si avvolge su se stessa e purtroppo io tengo presente sempre quel debito pubblico enorme che qualcuno purtroppo ha creato e che quello è il primo masso che sta addosso e che ci costringe, ci tiene. Però, ecco, cominciare in qualche maniera a vedere in maniera proprio serena e cominciare a tagliare da qualche parte, perché non è più possibile poter mettere tutti sotto una coperta che ormai la coperta non è neanche mezza di quella che dovrebbe coprire. Grazie.
Sì, non ha superato 5 minuti, per cui consigliere Allora, visto anche il Presidente la omissione, a 5 minuti.
Io volevo semplicemente rispondere alla proposta demagogica e populista, secondo me, che è stata fatta da anche l'opposizione. E questo cambiamento non viene deciso dal Comune, ma viene imposto al Comune da una legge nazionale. Noi possiamo anche non votarla, ma il cambiamento verrà comunque fatto. L'unica possibilità che viene data al nostro Comune è scegliere le date con cui riscuotere la tassa. È ben diverso dalla proposta che è stata fatta. Possiamo bocciarla, ma cosa non avevo capito? Quant'anni è che lei fa il consigliere? 20 anni? Forse io non andavo neanche a scuola. Dai, per favore, dai.
Consigliere Cervo.
Sarò brevissima. Non possiamo stare a discutere su questo perché naturalmente non abbiamo il compito e le possibilità di fare diversamente se non applicare questo, e quindi è soltanto un deliberare le 3 date che sono state individuate nel mese di luglio, di settembre e poi la terza, il conguaglio, nel mese di dicembre. Ma una cosa voglio ribadirla davvero, e su questa sono molto convinta e determinata a svolgere in qualche modo il mio ruolo e la mia funzione. Mi associo a quanto ha detto il collega Gori Fiorello per quanto riguarda la possibilità
del comune, quindi di questa amministrazione, il regolamento comunale è di competenza quindi di questa amministrazione, può essere davvero riletto in prospettiva dei fatti che ci hanno coinvolto questa sera, che ci ha veramente fatto capire quanto può essere pesante la situazione per una persona, per tante persone, per le famiglie, per i commercianti, quei pochi che sono rimasti. In qualche modo bisogna rivedere questo regolamento, quindi le classificazioni, le tipologie e tutte le varie voci che vanno a determinare il calcolo di queste tariffe. È possibile farlo, credo che sono cambiati i tempi, alcune attività produttive che vedevano utilizzare grandi stanzoni, capannoni delle nostre zone non ci sono più, quindi sono rimasti dei luoghi e delle strutture vuote, talvolta inutilizzate, quindi bisogna anche in base all'evoluzione che c'è stato in negativo delle nostre attività produttive, rivalutare per quanto ci è possibile la questione e accogliere quello che c'è stato segnalato dalla signora Fantechi. Mi viene in mente per esempio per il calcolo delle tariffe della spazzatura, grandi case degli anni 70 o degli anni 60 abitate soltanto da due persone, e quindi che cosa si fa? Due persone, quanto rifiuto produce la quadratura o la persona che la abita? Quindi bisogna, secondo me, mi esprimo male perché è una cosa tecnica, noiosissima questa qui, brutta proprio, si parla di rifiuti, è proprio brutta, però voglio dire che se in una casa di grande abitano due persone anziane, quanti rifiuti potranno produrre? Il criterio che si applica per calcolare le tariffe da pagare è quello dei metri quadri o della presenza effettiva di chi la abita? Di tutti e due, cioè si può fare qualcosa, chiedo a questa giunta di intervenire e mettere mano al regolamento di tenere conto di queste situazioni.
Grazie, Assessore Musumeci, per la replica.
Sì, ascolto sempre molto volentieri tutte le riflessioni che vengono dai gruppi e tutte le sollecitazioni, sicuramente sono importanti e siamo qui per questo. Mi ha preceduto il Presidente della Commissione rispondendo al Capogruppo Cialdi, dicendo che, e ribadisco, io ho spiegato tutto quello che è l'impianto, l'illustrazione della nuova tariffa, del nuovo tributo che sostituisce la tariffa, ma noi stasera obiettivamente siamo qui a ratificare l'unica scelta che abbiamo fatto come amministrazione, l'unica scelta che ci consente questa delibera è quella di ratificare le date per il pagamento, perché il resto ci è venuto piovuto dall'alto e imposto. Quindi i gruppi sono liberi di fare quello che vogliono, però sicuramente questa cosa verrà ratificata perché ci piove dall'alto e quindi... No, ho tenuto a precisarlo, ho capito, le do del lei, la sua era una provocazione, però va bene, i gruppi sono liberi di fare quello che vogliono. Riguardo ai prezzi e al costo dello smaltimento dei rifiuti, ricordo, è una cosa che mi è venuta a mente ascoltando la discussione, che l'anno scorso quando c'è stato da rimodulare quel piccolo aumento che avviene tutti gli anni dell'Istat, abbiamo preferito aumentare un attimino in più, dopo aver fatto diversi calcoli sulla spesa che andavano a sostenere le famiglie, ovvero il domestico, rispetto a quello che erano le attività produttive. Quindi anche da quel punto di vista, come amministrazione, abbiamo cercato, in quel piccolo spazio che abbiamo di manovra, di tutelare le attività produttive. Grazie.
Grazie Assessore. Per dichiarazione di voto. Consigliere Cialdi.
In modo demagogico e populistico votiamo contro.
Bene, ognuno è libero ovviamente di fare quello che crede. Però insomma, si tratta di votare tre date, ecco, non è che si può scegliere. Altre dichiarazioni di voto? Gori Fiorella.
Sì, solo la dichiarazione di voto sicuramente è favorevole, perché la delibera, tutti abbiamo visto, la delibera attiene solo alla stabilire le date per la riscossione, tant'è che la legge è stata slittata con l'ultimo decreto, credo se non sbaglio, che ci impone soltanto di riscuotere quello che si riscuoteva l'anno scorso. Quello, il ragionamento fatto anche da me, era quello che parla dell'applicazione definitiva della TARES. Io ho fatto una riflessione su quella che era, non per contraddirti, ma per dire che il regolamento comunale che è previsto da questa legge lo prevede nella sua applicazione definitiva. Certo, oggi il decreto ci ha imposto solo di riscuotere quello che si riscuoteva in sede di TIA o di TARSU e stabilire solo le ore. Su questo siamo d'accordo.
Grazie. Consigliere Cangiani.
Sì, anche noi riteniamo che, al di là della formalità e della presa d'atto che poi nella sostanza questo provvedimento che votiamo, riteniamo però sia il caso di dare un segnale ai nostri cittadini. La stampa riporterà che una parte maggioritaria di questo consesso comunale ha votato e ha preso atto di questo provvedimento, ma riporterà anche che c'è una minoranza che comunque ha qualcosa da dire. E allora anche noi, con fare demagogico e populista, votiamo contro.
Lei fa una dichiarazione populistica oppure sensata? Consigliere Giacomelli.
Ma io fo una dichiarazione, ora non voglio entrare, io sono abbastanza vivo e lascio vivere, quindi ognuno... No, noi, come prima anticipato, siamo d'accordo su queste date e niente, poi... Cioè, no, il problema è, giustamente, la provocazione c'è stata, però pensavoci, ma se non si boccia, poi che fa la nostra azienda, non ci viene a ritirare il sudice, cioè, lo rifiuti. No, insomma, era solo una battuta. Ho capito, insomma, la filosofia della... Però, purtroppo, le condizioni, le carte sono queste.
Bene, visto che c'è una dichiarazione... consigliere Cerri.
Dunque, naturalmente io voto favorevole sulle tre date indicate, perché questo siamo chiamati in sostanza poi alla fine, e quindi il mio voto è favorevole sulle tre date indicate per il pagamento di questa tariffa. Le altre considerazioni naturalmente facevano parte di un discorso più generale, non hanno a che fare con la delibera che si vota in questo momento.
Bene, mi sembra che come Presidente del Consiglio posso esprimere a nome di tutti, fossi un cittadino, qui ci sono tre forze politiche che hanno sorretto il governo Monti e sorreggono il governo Letta, e tutte e tre l'hanno approvata e tutte e tre, ora si vedrà se sono in grado. Ecco, mi sembrerebbe molto più utile, visto che c'è qualcuno navigato come me che crede e partecipa a partiti, agire verso i partiti perché si cambiano certe leggi. Poi se uno lo può fare un consiglio comunale a Quarrata è libero di farlo, ma qui non conta nulla. Scusate. Bene. Metto in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno. Disposizione organizzativa in merito all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti urbani e sui servizi cosiddetto TARES e sulla gestione del servizio di riscossione del tributo per l'anno 2013. Chi vota a favore? Contrari? Approvato a maggioranza, voto a favore del Partito Democratico, lista per Quarrata e gruppo misto. L'Anna mi ha messo in crisi con quel gruppo misto perché non mi tornava in mente. Voto contrario del gruppo PDL e UDC. Punto numero 5 all'ordine del... scusate, per questo è chiesto l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Stessa votazione del punto precedente. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi dell'articolo 3,27 della legge 24/12/2007 numero 244. Approvazione e aggiornamento. Chi illustra? L'assessore Musumeci, il più gettonato.
Sì, penso sia l'ultima delibera che porto in approvazione. Stasera. No, ma stasera mi sembra averne portate diverse, quindi. Allora, anche stavolta ho un bel papiro da esporvi, quindi ve lo leggerò in maniera. Nella mia veste di assessore al bilancio ho ritenuto opportuno, decisione condivisa dal sindaco e dalla giunta tutta, fare una ricognizione sulla partecipazione da parte dell'ente nelle varie società. Nell'ambito delle partecipazioni societarie, in particolare quelle attive nel settore dei servizi pubblici locali, è in fase di continua evoluzione, sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista organizzativo. Sempre più frequentemente negli ultimi anni, il legislatore si è mosso per adeguare le normative interne alle disposizioni europee e dare una regolamentazione sempre più stringente ad una materia che ha conosciuto in un passato recente una crescita esponenziale. La ricognizione che vado ad illustrare non è data da un'imposizione di legge, ma dalla volontà politica di questa amministrazione di razionalizzare tutti quelli che sono gli impegni finanziari ascrivibili al nostro bilancio, come le quote da versare ad alcune di queste società, senza che esse producano attualmente, a mio parere, un ritorno in termini di servizi fondamentali per i cittadini del Comune di Quadrata. Tutto questo nell'ottica di un contenimento della spesa messo in cantiere da questa amministrazione nella costruzione del bilancio 2013. Chiedo all'intero Consiglio di approvare questa delibera, non perché questa abbia su un ritorno immediato, ma perché anche a seguito di un'approvazione, perché approvando quella stessa non avremo un'uscita immediata dalle società alle quali non vogliamo più appartenere, in quanto per fare questo dovremo cedere le nostre quote di partecipazione agli altri soci, ma darà all'assessore di riferimento un forte mandato politico di indirizzo in quella direzione quando rappresenterà l'amministrazione in seno a quelle società. Avendo già visto la proposta di delibera in commissione e approfondito e analizzato le richieste fatte dall'amministrazione per ognuna delle società, eviterei, se è possibile, di rileggerle tutte. Spero che i gruppi le abbiano viste e siano fatto un'idea di quello che andiamo a deliberare. Vorrei spendere alcune parole solo su una di queste società, e questa società è Publiacqua. La nota che ho aggiunto mi sembra molto importante in vista di quello che accadrà proprio domani a Firenze, dove i sindaci componenti l'autorità idrica toscana dovranno esprimersi sull'introduzione del nuovo metodo tariffario transitorio dell'acqua proposto dalla EGG, che è l'autorità nazionale dell'acqua e del gas. Con un escamotage nel calcolo della tariffa si inserirebbe la voce oneri finanziari, riintroducendo sotto mentite spoglie il profitto cancellato con il referendum del 2011. L'onere di questa manovra tariffaria è scaricato tutto sui comuni, chiamati a sostituirsi al Parlamento e al Governo nel decidere un nuovo sistema tariffario, perché loro non l'hanno fatto. Se questo metodo tariffario venisse approvato, verrebbe palesemente un tradetto risultato del referendum, con il quale i cittadini hanno affermato che sull'acqua non deve esserci profitto, come ribadito anche dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato e dal TAR. Dopo le imposizioni su IMO e TARES, dopo i patti di stabilità e gli innumerevoli tagli ai servizi voluti dai governi e fatti attuare dai comuni, agli occhi dei cittadini, i sindaci e le amministrazioni diventerebbero sicuramente anche i gabellieri dell'acqua. A causa di un meccanismo finanziario perverso, il nuovo metodo tariffario ostacolerà, nel caso venisse approvato, le società pubbliche e private, come Publiacqua appunto, un qualsiasi futuro percorso di pubblicizzazione del servizio idrico. Anche per questo vi chiedo di approvare la delibera. Vi ringrazio.
Grazie, assessore Musumeci. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, bene, metto in votazione il punto all'ordine del giorno. Punto numero 5, ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della legge 24/12/2007, numero 244, approvazione e aggiornamento. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Alla fine di tanti interventi l'assessore Musumeci è stato anche capace di mettere d'accordo tutti. Punto numero 6, l'ordine del giorno. Approvazione di variante di programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, con valore di piano attuativo per ampliamento di annesso rurale in via di Pozzo, località Tizzana. Questa volta è presente l'assessore Marini, mi ricordo un'altra volta illustrò il sindaco Mazzanti, per motivi familiari era assente l'assessore. La parola all'assessore Marini.
Sì, no, l'assenza era perché ero malata, ma insomma. Allora, trattasi di programma aziendale che è stato visionato dai consiglieri comunali in commissione, è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale il 14, numero 14 del 30 gennaio 2013, a variante di un originario piano di miglioramento approvato nel 2007 per l'azienda agricola La Greggia di Simonis a Tizzana, come vi ha detto il Presidente, in via del Pozzo. Il piano è relativo all'ampliamento di un annesso agricolo. È stato pubblicato sul BURT a febbraio del 2013 e non ha ricevuto osservazioni, per cui questa sera ve lo presento per la seconda e ultima volta per l'approvazione definitiva. Nel frattempo anche il Genio Civile ha espresso parere favorevole. Grazie.
Grazie Assessore Marini. Se ci sono interventi. Intervento? E dichiarazione di voto?
Sì, solo per... Posso? Solo per ribadire...
No, grazie. Scusate. Consigliere Fiorello. No, è perché se non dico il nome poi sbobina, non capisce chi parla.
Sì, solo per dire nuovamente quello che ormai tutte le volte dico quando ci si trova di fronte a un piano attuativo, cioè un piano di miglioramento a valore piano attuativo, che è quello che questi piccoli interventi non debbono essere eliminati dal valore di piano attuativo, non debbono fare una storia di varianti allo strumento e essere adottati, ma devono essere interventi considerati come piani direttamente, insomma, ecco, non devono passare dal Consiglio Comunale. Grazie, il voto è favorevole.
Grazie consigliere Gori. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Sì,
il consigliere Giacomelli.
No, solo siamo d'accordo ovviamente, insomma noi siamo, come dire, convinti che insomma queste varianti devono essere sempre agevolate il più possibile, perché se servono per le attività produttive sono importanti e quindi vediamo di intervenire velocemente, solo per questo.
Grazie. Bene, mettiamo in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno. Approvazione di variante al programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale con valore di piano attuativo per l'ampliamento di annesso rurale in via di Pozzo, località Tizzana. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Bene, grazie a tutti e buona... Ah, scusate. Anche per questo ho richiesto l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Bene, potete andare, grazie.